Quindi cominciamo?
Sì.
Bene.
Sì, sì. Mattinata, anche perché
ancora non si chiede le ore che facciamo sempre.
Dai.
Oddio, vieni a salvarmi.
Signore, Signore,
gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Alleluia.
Vieni, Spirito Santo, manda il nome del cielo, la tua angelo e la tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei uomini. Vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, posti la luce dell'anima, dolcissimo sorriso, nella fatica di riposo, nella amargura di riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, animati nell'intimo cuore dei cuori fedeli, senza la tua forza non è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è solido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sangue, piega ciò che è divino, scalda ciò che è gelido, brizza ciò che è chiaro. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano, il Spirito Santo doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona eterna gloria. Amen.
Cieli e terra passeranno, le parole non passeranno, dice il Signore.
Quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna nei cieli. Ascolta, oh Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera.
Dai confini della terra io ti invoco, mentre io non muoio e nemmeno. Guidami da solo e Cecilia.
Tu sei per me rifugio, torre salda davanti all'avversario. Dimorerò nella tua tenda per sempre, all'ombra delle tue ali troverò riparo.
Perché tu, Dio, hai ascoltato i miei voti, mi hai dato verità a chi teme il tuo nome.
Ai giorni del re aggiungi altri giorni, per molte generazioni siano i suoi anni. Regni per sempre, sotto gli occhi di Dio, grazia e fedeltà lo custodisca.
Allora canterò il mio nome sempre, scegliendo i miei voti giorno per giorno.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Cieli e terra passeranno, le mie parole non passeranno, dice il Signore.
Come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. Osserva il comando del Signore tuo Dio camminando nelle sue vie e temendole.
Il timore di Dio è puro, rimane per sempre.
I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
Dio, Padre Onnipotente, dona la luce dello Spirito Santo a questa tua famiglia riunita nel tuo nome, perché sicura dalle insidie del nemico, si allieti sempre nella tua lode. Per Cristo nostro
Signore. Amen.
Sì, sì, sì. E c'è uno che apre, che sono io, poi chi introduce, che è Massimo, e chi testimonia, diciamo così, padre, sì, come no, basta. Padre Armando Ceccarelli, adesso vi dico quello che ho scoperto.
Di Senigallia.
Di Senigallia, ci viene. Aspettate che... Si carta cadit tota scienza galoppa,
c'è il mio professore di diritto.
Ah sì, ma cercavo di essere bellissimo. oggi, questa mattinata, quindi fino alle 12:30, l'una, è dedicata al tema missione e inculturazione della fede, un tema di grande rilevanza, di grande attualità, che ci coinvolge tutti con e nella Chiesa, perché ci interroga sui contenuti, e sui modi dell'evangelizzazione. Anche nel rapporto di ciascun cristiano con gli altri, credenti o diversamente credenti o non credenti, su come la fede si rapporta, dialoga con le diverse realtà umane, culturali e religiose. Da questo punto di vista c'è stato un dibattito, qualcuno l'ha seguito, che è partito dalle riflessioni di Messori su Papa Francesco, che secondo me è un po' collegato su modi diversi di considerare l'inculturazione della fede e i contenuti e il modo di rapportarsi alle varie culture, alle varie persone. C'è una sfida per l'evangelizzazione, cioè già nelle realtà evangelizzate tradizionali, pensiamo in particolare all'Europa, il mondo occidentale ed europeo in particolare, che per i grandi mutamenti intervenuti e per l'affacciarsi delle nuove generazioni richiedono un aggiornamento dell'inculturazione della fede, cioè dell'annuncio, del modo di annunciarlo. Come c'è una sfida per l'evangelizzazione in realtà nuove, dove l'annuncio di fede cristiana è più recente. Ci sono esperienze particolari, in paesi africani, in paesi asiatici, ma anche nella parte dei paesi europei, dove c'è stato con il comunismo una cristianizzazione, un tentativo di radicale, di togliere di mezzo il cristianesimo e comunque la un genere di fede religiosa, che anche questo porta delle sfide notevoli e innovative. Quindi questo ci obbliga a una poderosa ed originale azione di inculturazione, cioè di confronto e dialogo con culture e realtà diverse, anche estranee alle tradizioni che hanno caratterizzato la Chiesa finora. C'è tra l'altro una cosa che mi ha colpito in questi giorni, ho scoperto un dato che da un demografo delle religioni, che di qui al 2025 il 75% dei cattolici sarà non europeo e la maggioranza sarà presente in Asia, Africa ed America Latina. E quindi tutto questo chiaramente non può non portarci a un ripensamento, a una riproposizione della stessa missione e addirittura della stessa organizzazione della Chiesa, cioè del rapporto tra centri e periferia, se ci deve essere un centro e tante periferie o nessun centro, salvo un ruolo appunto della Chiesa di Roma, del Papa di Roma, ma come testimone, come incoraggiante, come colui che conforta, ma con tante realtà appunto ecclesiali che in qualche modo sono tutte centro. Ora, le radici di un modo aggiornato di intendere l'inculturazione della fede, questo è un punto importante, ne parlerà a lungo Massimo, sono proprio nel Concilio Vaticano II, che Papa Francesco porta avanti, senza citarlo continuamente, ma mettendolo a frutto, diciamo così. Vi risparmio, l'avete letto, lo leggerete, i vari punti. In particolare oggi ci soffermiamo su alcuni paragrafi, che sono al centro dell'enciclica, nel capitolo secondo, sono appunto le sfide di oggi, per esempio il processo di secolarizzazione, che tende a ridurre la fede e la Chiesa nell'ambito privato e intimistico, la proliferazione di nuovi movimenti religiosi, alcuni tendenti dice il Papa al fondamentalismo ed altri invece sembrano proporre una spiritualità senza Dio, e ancora una cultura dominante che premia l'apparire, l'esteriorità, la superficialità, il provvisorio, e provoca anche un deterioramento piuttosto accelerato delle radici culturali con l'invasione di tendenze appartenenti ad altre culture economicamente sviluppate ma eticamente deboli. Papa, per esempio, ha parlato di questo, per esempio, nelle Filippine, quando parlava di alcune colonizzazioni culturali rispetto alla famiglia, non intende la famiglia, questo è dentro le realtà. il punto diciamo in cui si parla di inculturazione della fede è il paragrafo 68, se non sbaglio, però appunto Massimo poi guardate più attentamente è un po' sì la prima parte, sì l'ultima parte, dove si parla del kerygma, dove si parla della dell'evangelizzazione attraverso anche la cultura popolare, la religione popolare, ci sono, è tutta quanta la civica, che quando si parla di evangelizzazione in annuncio non puoi non confrontarti sul modo e sui contenuti e sul modo. Mi fermo qui, ecco, dando la parola appunto se ci vedranno Massimo per una parte più diciamo più di approfondimento, che parte dall'Encirica ma parla anche di alcune altre cose secondo me molto interessanti, e poi ci abbiamo il piacere, abbiamo salutato persone individualmente, però saluto anche a nome di tutti con grande piacere padre Armando Ceccarelli, marchigiano di Senigallia, come Matteo Ricci dice qualcuno, che era però di Macerata, Matteo Ricci,
via di Macerata,
della Compagnia di Gesù, Pio si accavolava, si diceva gesuita, ma diceva della Compagnia di Gesù, perché un gesuita del tempo ha acquistato un carattere popolarmente non tanto favorevole, ma insomma gesuita, che è stato, ci diceva poco fa, cappellano universitario a Roma per 10 anni, poi a Cagliari, e poi per 13 anni è stato missionario, quindi ha fatto questa missione, questo annuncio, questo problema di inculturazione, l'ha vissuto con un'esperienza concreta in Albania, ha fatto tante cose, in particolare della ultima è stata anche parroco a Tirana, e quindi è un'esperienza che sembra che
sia. Cappellano in che epoca?
80-90.
Ah, 80-90.
Dove c'è il problema, dice anche in Albania c'è alla ricerca di un nuovo alfabeto, e poi non ce ne parlerà lui. Vabbè, io mi fermo qui, era solo un rompere il ghiaccio, cercando di, se sono riuscito a alleggerire il compito di Massimo, insomma, che se la cava benissimo, vedrete, e ci farà molte provocazioni e molte cose che ci faranno pensare. Poi, come al solito, ci sarà poi l'intervento quindi esperienziale, diciamo un po' così, di padre Massimo, ma padre Armando, e poi faremo un breve pausa, facciamo sempre un po' di condivisione, prenderemo qualcosa, ci fermiamo, ma c'è senso dentro uno spirito di condivisione che è spirituale e anche materiale, come è giusto, e poi dopo continueremo con domande, con riflessioni. E io voglio, come dire, sottolineare una cosa per noi, la quale ci teniamo molto, mi deve aver capito, che il taglio che dovremmo dare noi agli interventi, più che come dire, dialettico e dialogico sicuramente, ma non tanto di astratto, razionale, ma vedere quali sono le implicazioni per la vita nostra, la vita della Chiesa, la vita della Chiesa vicina, cioè cose concrete nelle quali ci sentiamo stimolati, provocati a cambiare anche noi, perché vuol dire tutte le giriga dell'esortazione della storia del Papa in fondo c'ha valore se coinvolge noi personalmente, quindi la Chiesa. Mi fermo qui e quindi la parola a Massimo, missione e culturazione della fede.
Allora, vabbè, io pensavo che ci fosse bisogno prima di leggere dei documenti, che sono la parte più importante, l'unica parte importante di questo, ci fosse bisogno di una qualche premessa. Poi, come sempre succede, le premesse finiscono per essere tutto e non rimane niente. Allora, ho provato e riprovato con queste premesse, ma o viene fuori un vocabolario oppure sono banalità, perché quando uno poi stringe, alla fine si rimangono solo le cose risapute, banali, eccetera. E quindi salterò tutto e via. Perché insomma sarebbe cenni, non solo cenni sul creato, ma pure cenni sul creatore, perché il tema dell'inculturazione della fede viene in mente immediatamente, e ne concordano tutti, sostanzialmente parte dalla incarnazione, Il mistero dell'incarnazione è un mistero di inculturazione, si nasce in un tempo, in un luogo, in una cultura determinata. Padre Arrupe va più in là, perché dice si parte dal mistero trinitario, quindi sì, teologia, Bibbia, perché dalla Genesi all'Apocalisse, passando per scienze sociali, scienze dell'uomo, non si può. Perché, dico solo quali sono i punti. L'Evangelii Gaudium è esortazione sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, quindi l'inculturazione è un tema centrale, in pratica è quasi tutto l'Evangelii Gaudium parla di questo, se ne parla nel capitolo primo dove si parla della trasformazione missionaria della Chiesa, nel capitolo secondo le sfide che dobbiamo incontrare, nel capitolo terzo l'annuncio dal popolo di Dio, da parte del popolo di Dio che è popolo dai molti volti. E qui il popolo di Dio che viene evangelizzato, ma evangelizza anche e con molti volti, cioè qui cominciamo poi il tema essenziale, il tema dell'unità, che molti temono che la pluralità sia contro l'unità della fede, e vedremo che invece non è così. Poi mi capito, da persona a persona, i carismi al servizio della comunione evangelizzatrice, quindi cultura, pensiero, educazione, e qui vengono fuori i discorsi sulla cultura, che non è la cultura cultur, ma è la vita, tutto quello che è l'esperienza della vita di un gruppo, ma dove il gruppo noi non è il gruppo semplicemente la nazione o altre connotazioni religiose, filosofiche, eccetera, del determinato gruppo, ma sono anche i gruppi all'interno di questi gruppi maggiori. In Irlanda tutti sono irlandesi, ma fra cattolici e protestanti non c'è qualcosa di differente, ma in Italia, lasciamo perdere il centro, il nord, il sud, ma insomma certamente dappertutto la cultura delle città è diversa dalla cultura contadina. Io mi ricordo una lettera di un allievo di Don Milani che, dopo che avevano avuto la visita di un grande intellettuale che aveva lodato una selva che c'era vicino, dicendo che begli alberi, eccetera, e lui diceva: io dell'albero non glielo ho mai dato a nessuno, cioè gli alberi hanno un nome, c'è un pioppo, un leccio, una quercia, non... no, questo per dire, ma questo è importante, perché quando parla poi delle sfide dei giovani, perché i giovani sono un gruppo, magari transnazionale o cosa, ma ha un suo linguaggio, ha dei suoi modi, cioè gli uomini di scienza anche là hanno un linguaggio loro, e per comunicare con questi gruppi, perché il discorso è sempre un discorso di comunicazione, se si vuole evangelizzare qualcuno bisogna prima conoscerlo, incontrarlo, non, no? E bisogna apprendere certi linguaggi, il linguaggio poi è la caratteristica fondamentale di una cultura, perché il linguaggio esprime quello che per quella cultura è importante. Quindi quando si dice linguaggi povere, lingue ricche, no? Dipende dalla storia e da come quel gruppo è formato. E così parla appunto della città. La cultura della città è una cultura diversa, una cosa. E ricordiamo che l'annuncio evangelico nasce in una società di pastori e agricoltori lontana sostanzialmente dalle città, è Paolo che poi la porta nelle città, no? Qui comincia l'inculturazione. E poi ne parla ancora evangelizzazione per l'approfondimento del cherigma, e qua ci sono da dire anche delle cose importanti, perché qua dice non bisogna poi appesantire l'evangelizzazione con una serie di dottrine eccetera eccetera. Per noi è un discorso che ci riporta a Pio, no? Quando il Vangelo non è un libro di dottrina o di morale, non è riducibile a questo, è tutta un'altra cosa, molto di più eccetera. Quindi quando Alberto mi aveva detto che si temeva che non avremmo avuto un padre gesuita qui, io ho pensato, per dare un'idea di che cosa parlavamo, di fare un esempio di qualcuno che diversi di voi conoscono, Stefano Salviucci, che un bel giorno da vice parroco, mi pare che era vice parroco diventato di San Roberto, parroco, dopo era stato parroco di San Roberto Bellarmino, diventa parroco a Scampia. Ed è un bel salto, cioè, romano, la borghesia romana, allievo di Alberto, in contatto con Pio, che fa
Parioli,
eccetera, e si trova, con tutta la sua ricchezza interiore, la sua abilità, perché non ce l'hanno mandato a caso, ma si trova in un ambiente in cui deve cominciare intanto a imparare la lingua, poi in un quartiere dove naturalmente non è unitario, perché è un quartiere dove ci sono quelli che vengono dalla campagna, quelli che sono usciti dalla città eccetera, quindi già con culture composite, purtroppo nel tipo con i problemi che sappiamo di malavita più o meno fra virgolette, che bisogna affrontare, cioè, in un certo modo, insomma, non si deroga alla giustizia, ma non si fa il poliziotto, perché è un altro mestiere, insomma. Adesso è inutile entrare in questo, perché poi l'esperienza appunto missionaria, per fortuna, cioè, abbiamo il padre gesuita che ce la racconterà. I gesuiti su questo tema dell'inculturazione della fede dopo San Paolo e i padri, poi ci sono stati tutti i secoli in cui sostanzialmente c'era una comunità che era la cristianità occidentale, non se ne parlava più. Dal secolo delle scoperte geografiche è il secolo delle missioni gesuite, che sono assai diverse a seconda, e questo è un altro punto che aveva già visto Ignazio, che vedremo, a seconda dei gruppi a cui si rivolgono. Non nella selva amazzonica sono stati approcci molto diversi che non nella Cina o nel Giappone o nell'India o nel Nord America. E poi tutto si ferma, diciamo, con l'età del colonialismo, perché purtroppo ci sono delle responsabilità, era lo spirito del tempo, e qualche volta si è pensato che si potesse tutto sommato andare così dietro alle armi, non dietro a chi comandava. Finisce a metà del secolo scorso, no? C'è la decolonizzazione, e vedi caso a metà del secolo scorso qualcuno comincia a ritrattare di questo tema con prese di posizione concrete, e nasce proprio la parola inculturazione della fede. E sembra proprio che il primo che abbia usato questa parola inculturazione sia stato un padre gesuita, Joseph Masson, nel 1962. In un documento ecclesiastico, la prima volta che compare nel 1977, nel messaggio del Sinodo dei Vescovi sulla catechesi. Però qualcosa si era mosso prima. Nel 1951, Pio XII, nell'enciclica Evangelii Praecones scriveva, in termini che oggi ci appaiono forse un po' troppo, diciamo, deontici, va, ma per non dire, non sulla moda della confessione dei peccati della Chiesa, ma se non in trionfalistici, però diciamo vedendo solo il bene. Diceva che la Chiesa, però sono importanti queste parole naturalmente in un'enciclica, la Chiesa dalla sua origine fino a noi ha sempre seguito la saggia norma secondo la quale il Vangelo non distrugge e non soffoca nei popoli che lo abbracciano nulla di ciò che nel loro carattere e nel loro genio è buono, onesto e bello. Essa non si comporta come colui che senza rispetto di nulla abbatte una foresta lussureggiante, la saccheggia e la rovina, ma imita piuttosto il giardiniere che innesta un virgulto su alberi selvatici per far loro produrre un giorno frutti più saporiti e più dolci. Per tale motivo la Chiesa non ha mai trattato con disprezzo e disdegno le dottrine dei pagani, ha accolto con benevolenza la loro arte e la loro cultura e le ha coltivate e portate a un punto di bellezza che non avrebbero altrimenti mai potuto raggiungere. E ancora, essa non ha condannato assolutamente, ma ha in qualche modo santificato i costumi particolari dei popoli e le loro istituzioni tradizionali. Ora, se questo sia sempre avvenuto non sappiamo e possiamo serenamente dubitare, però è estremamente importante come programma. Nel 1955 lo stesso Pio XII, in un discorso al congresso di scienze storiche, ha ricordato solennemente che la Chiesa non è legata ad alcuna cultura determinata e meno che mai si identifica con una cultura determinata, perché ciò non le è permesso dalla sua essenza. Riconosce e lascia sussistere quello che nelle diverse culture non si oppone alla natura, ma in ciascuna di esse introduce inoltre la verità e la grazia di Gesù Cristo. Quindi qui c'è una rivendicazione della cattolicità come universalità, naturalmente, ma c'è questa, riconosce e lasciare sussistere e introdurre la verità in qualcosa che esiste e che ha un valore di per sé. Siamo ancora a un primo aspetto, no? Il tema della conservazione trasformante, non si abbattono le culture preesistenti, le culture in cui ci si inserisce, perché poi poco fa parlando il padre diceva: sono gesuita, sono sradicato. Allora, ognuno di noi nasce radicato in una cultura, no? E però, dice Francesco, non siamo alberi, abbiamo le gambe, quindi dobbiamo andare a cercare qualcun altro. Però a questo sradicamento deve corrispondere poi, perché l'incontro sia efficace, un entrare nelle culture degli altri, se no non si capiscono. Bisogna farsi come gli altri, farsi compagni degli altri, e qui quindi riradicarsi, perché altrimenti non serve. E questo lo ricordo appunto perché era un punto di Pio, no? Il radicamento. Questo, di questo si tratta, di entrare in una cultura che non è la propria e farla propria, per dare l'annuncio, ma per ricevere tutto quello che in quella cultura c'è di buono. Quindi non solo mantenere qualcosa, ma stimolarla a crescere quel qualcosa che poteva non essere nella cultura di partenza. Dopo questo primo aspetto della conservazione trasformante c'è un secondo aspetto, l'aspetto della interfecondazione di culture e religioni, sotto il potere di mediazione della fede guidata dallo Spirito. Questa è la definizione di Ratzinger in una conferenza che aveva tenuto a Hong Kong nel 93, e vabbè, che poi ricorderemo magari anche per altre cose. Però c'è questo discorso appunto dell'interfecondazione, cioè non solo io non distruggo quello che trovo, ma ricevo anche qualche cosa, c'è una reciprocità, no? E questo naturalmente appare nella Lumen Gentium. Nel Lumen Gentium è detto che in virtù di questa interfecondazione le singole parti offrono i propri doni alle altre e alla Chiesa intera, così che il tutto e le singole parti traggano reciproco vantaggio. Tra i documenti conciliari si possono ricordare la Gaudium Express, il numero 44, soprattutto l'Ad Gentes, però adesso non mi soffermo, posso soffermare su questo. I testi che voglio condividere con voi invece sono testi tratti da una lettera del Preposito Generale a tutta la Compagnia di Gesù, datata 14 marzo 78, con cui padre Arrupe presentava il documento di lavoro sulla inculturazione che gli era stato richiesto come sviluppo del quinto documento della 32esima Congregazione Generale della Compagnia, anni 74 e 75, e come sviluppo di un intervento che lo stesso Arrupe aveva fatto al Sinodo dei Vescovi del 1977 e che aveva fatto molto rumore. Nella lettera padre Arrupe dà una prima descrizione dell'inculturazione, che significa, dice, incarnazione della vita cristiana e del messaggio cristiano in un contesto culturale particolare, in modo tale che questa esperienza non solo si esprima attraverso elementi propri della cultura in questione, e questo da solo sarebbe solo un adattamento superficiale, ma diventi un principio che anima, dirige e unifica la cultura, trasformandola e riplasmandola fino al punto da farne una nuova creazione, il lievito di cui parla il Vangelo. La necessità dell'inculturazione è universale, questo è un punto che ricordava Alberto poco fa, no? Diceva Arrupe, fino a pochi anni fa si poteva supporre che fosse limitata a paesi e continenti diversi da quelli in cui il Vangelo si dava per inculturato da secoli. Parti per la missione, no? Genti lontane, purtroppo si diceva anche a evangelizzare i selvaggi, perché non c'era molto, c'era molto amore, e questo non va mai disconosciuto, no? C'era la premura per la salvezza delle anime, però molte volte era lo spirito dei tempi, non c'era il rispetto per le culture, non per la persona sempre, ma il rispetto per le culture in cui quelle persone erano, vivevano. La necessità dell'inculturazione appunto è universale. I cambiamenti vertiginosi avvenuti in queste regioni, e ormai il cambiamento è condizione permanente, ci convincono che oggi è indispensabile una inculturazione nuova e costante della fede, se vogliamo che il messaggio evangelico giunga all'uomo moderno e ai nuovi gruppi subculturali, quello a cui accennavo prima e che riprenderà Francesco. Sarebbe un pericoloso errore non riconoscere che questi paesi hanno bisogno di una reinculturazione della fede. Non bisogna temere, come fanno alcuni, che l'inculturazione possa implicare un processo di restringimento localistico della coscienza universale cattolica. Essa, anzi, diceva Arrupe, invita a entrare in una nuova e più profonda comunione con le altre culture, in quanto tutte sono chiamate a formare, arricchendosi e completandosi mutuamente, il variopinto tessuto della realtà culturale dell'unico pellegrinante popolo di Dio. Qui forse tornerei un momento indietro per ricordare una definizione più recente e poi qualche punto di questa definizione e citare qualcosa di Bede Griffiths, perché penso che sia importante oltre che fare piacere ad Alberto. Allora, di recente Savagnone ha dato una definizione: per inculturazione si intende quel processo che consente alla parola di Dio di assumere il linguaggio degli uomini di un determinato luogo e di un determinato tempo della storia, assumere il linguaggio, arricchendosi degli apporti che le vengono dalle diverse culture, valorizzando a sua volta i germi di verità e di bene che esse contengono. Per culture abbiamo detto che cosa si intende, non un fatto di conoscenza ma patrimoni di esperienze. Col parlare di un determinato luogo e di un determinato tempo si rimanda, come accennavo prima, al mistero centrale dell'incarnazione, che è il mistero centrale della fede cristiana. E attenti, qua c'è un punto, per esempio, nell'Islam questo problema non si pone, perché il Corano è stato dettato da Maometto, qual è in paradiso, scritto in oro, in arabo, ed è quello, immutabile, non si tocca, non c'è un discorso di inculturazione, e questo ne vediamo anche gli effetti, cioè non sono... Poi, per carità, è chiaro che all'interno ci sono diversità, lo sappiamo tutte, ma in linea di principio è immutabile nel tempo, universale, parola per parola, letterale, perché è quello. E vediamo che in Oriente ci sono popoli che avevano una tradizione, una cultura completamente diversa e che adesso si mettono il velo, recitano le sure in arabo e compagnia bella, cioè tutto il contrario dell'inculturazione della fede, è lo sradicamento e la sostituzione. L'idea poi che in tutte le culture ci siano germi di verità, semi del verbo, che attendono di sbocciare per l'azione dello spirito, beh, questa è un'idea che risale niente di meno a San Clemente d'Alessandria, cioè all'epoca della prima inculturazione, quando questa religione nata in un ambiente rurale, periferico, eccetera, si deve scontrare con le culture greco-romane. E però questo discorso, che era rimasto un discorso appunto nei secoli, poi una volta che l'incontro c'era stato, era rimasto un discorso dimenticato, e ora il fatto invece dei semi di verità, semi del verbo, che vanno fatti fruttificare e che ci sono in ogni cultura, assume tutto un altro aspetto. Allora, vediamo questa definizione ancora brevemente, no? Processo che consente alla parola di Dio di assumere il linguaggio degli uomini di un determinato luogo e di un determinato tempo. Francesco, numero 45, l'impegno evangelizzatore si muove tra i limiti del linguaggio e delle circostanze. Esso cerca sempre di comunicare meglio la verità del Vangelo in un contesto determinato, senza rinunciare alla verità, al bene e alla luce che può apportare quando la perfezione non è possibile. Poi, non si deve pensare che l'annuncio sia da trasmettere sempre con determinate formule stabilite o con parole precise che esprimano un contenuto assolutamente invariabile. Si trasmette in forme così diverse che sarebbe impossibile descriverle o catalogarle, e nelle quali il popolo di Dio, con i suoi innumerevoli gesti e segni, è soggetto collettivo. Ciò a cui si deve tendere è che la predicazione del Vangelo, espressa con categorie proprie della cultura in cui è annunciato, provochi una nuova sintesi con tale cultura. Benché questi processi siano sempre lenti, a volte la paura ci paralizza troppo.
Ma questo non è il 45.
No, questo è il 129.
129.
Saltiamo un po'.
Sì, sì.
Scusa, dovevo dire il nome. ancora la definizione, cioè valorizzando i germi di verità e di bene che esse contengono. Se le culture sono fatto umano e l'uomo è una creatura di Dio che porta nell'intimo la legge dell'amore divino, in ogni cultura ci saranno appunto quei semi del verbo che è compito dell'evangelizzazione missionaria fare fruttificare. Il terzo elemento, abbiamo già parlato perché sto andando avanti e dietro, che in alcune epoche non è stato ovvio ma che oggi è riconosciuto, è quello arricchendosi degli apporti che le vengono dalle diverse culture. Francesco ne tratta affermando che il popolo di Dio, popolo dai molti volti, evangelizza se stesso, e citando Giovanni Paolo II, il quale diceva: i valori e le forme positivi che ogni cultura propone arricchiscono la maniera in cui il Vangelo è annunciato, compreso e vissuto. In tal modo la Chiesa, assumendo i valori delle diverse culture, diventa sponsa ornata munilibus suis, la sposa che si adorna con i suoi gioielli, di Isaia 61:10. È questa proprio la prospettiva secondo la quale vedeva nella seconda metà del Novecento Bede Griffiths, monaco benedettino, ne abbiamo parlato qualche volta, che ha inculturato se stesso e la propria fede cattolica nell'induismo. Ha fondato un ashram famoso che è parte a ogni effetto della famiglia benedettina. Bede Griffiths, che si definiva un cristiano di religione induista, scriveva: il cristianesimo non raggiungerà mai la sua natura di autentico cattolicesimo, cioè di religione universale dell'umanità, fino a che non avrà incorporato in se stesso tutto ciò che c'è di valido e di vero in tutte le differenti tradizioni religiose. Cioè, qui c'è ancora un passo avanti: non solo non si distruggono le altre tradizioni, non solo se ne trae quello che c'è di buono perché così possa l'annuncio essere compreso, vissuto meglio e arricchito, ma è il cristianesimo stesso che non sarà mai completo fino a quando non avrà assorbito tutto quello che c'è di buono nelle diverse tradizioni. Se crediamo, continuava, che in Cristo si trovi la rivelazione della verità stessa, dobbiamo riconoscere che tutta la verità, ovunque la si incontri, è contenuta implicitamente nel cristianesimo. Tutto ciò che è vero è cristiano. Griffiths ricordava qui una sentenza di San Giustino Martire, secondo cui tutta la verità, ovunque la si trovi, appartiene a noi cristiani. Aggiungeva Griffiths: questo significa che dobbiamo avere un profondo rispetto per la verità presente in tutte le forme religiose ed essere sempre pronti a imparare per poter comprendere il significato pieno della nostra religione. Noi per comprendere il significato pieno della nostra religione dobbiamo capire quello che hanno e che ci danno gli altri. Ognuno ha qualcosa da portare alla Chiesa, perché la Chiesa, pur possedendo essenzialmente tutta la verità, ancora attende la sua perfezione sulla terra. Qua vi ricordate anche quello che diceva Pio, non la fede ancora è in crescita, non sappiamo, no? C'è una sola Chiesa fondata da Cristo sulla roccia di Pietro, ma i confini della Chiesa comprendono l'umanità. Anche questo è un discorso che noi abbiamo sentito, ma che non sappiamo che purtroppo non tutti fanno. Ecco che vengono a gioco il discernimento, la laicità, l'evangelizzazione, la conversione di se stessi e della Chiesa. Arrivato avanti dove era arrivato, Sant'Ignazio già insisteva che si prendessero in considerazione le circostanze del paese, i luoghi e le lingue, le diverse mentalità, i temperamenti personali. Chiedeva che si punissero i padri che non imparavano la lingua del paese dove erano mandati, perché la lingua è, lo dicevo prima, il primo aspetto, la porta per entrare in contatto con gli altri, no? A Rupe chiede di accettare la sfida a una concretizzazione locale fino alle minime cose, ma senza naturalmente rinunciare alla grandezza e universalità dei valori umani, che nessuna cultura né il loro complesso può assimilare e incarnare in maniera perfetta ed esaustiva. Quindi entrare dal di dentro in un'altra cultura, assimilarla, farla propria, riconoscerla, promuoverla, inculturare la fede in essa, la fede cristiana, entrarci fino nelle minime cose, però tenendo sempre presente che né la propria cultura di origine né quella in cui ci si è riradicati esauriscono l'universalità del messaggio, l'universalità dei doni che ogni cultura possiede e che dovrà dare. Per far questo occorre, cito sempre a Rupe, lunga pazienza indispensabile nei profondi studi psicologici, antropologici, sociologici, eccetera, quello che dicevo all'inizio, tutto il creato, ma prima di tutto occorre un'inculturazione personale interiore. Non bastano le idee o lo studio, è necessario per questo lo shock di una esperienza personale profonda, sia nell'integrazione in un paese nuovo, in una nuova lingua, in una nuova vita, ma sia anche per coloro che rimangono nel proprio paese, diciamo nella cultura d'origine, per i quali si tratterà di sperimentare i nuovi modi del mondo contemporaneo che cambia, le culture giovanili, la città, eccetera, le donne e tutto. Non la pura conoscenza teorica delle nuove mentalità, ma l'assimilazione esperienziale del modo di vivere dei gruppi coi quali si deve lavorare, che possono essere gli emarginati, gli zingari, i suburbani, gli intellettuali, gli studenti, gli artisti, eccetera. È sempre a Rupe, eh? Affrontando il tema invece da un punto di vista teologico, Padre Rupe risale al di là del consueto riferimento all'incarnazione come motivo primario e modello perfetto della inculturazione, risalendo alla comunione intratrinitaria. Discende poi al modello dell'Eucaristia e del banchetto escatologico prefigurato da Gesù, meravigliato per la fede del centurione. Dall'Oriente e dall'Occidente verranno e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, Matteo 8. Nulla deve andare perduto, tutto deve perfezionarsi e giungere a pienezza nell'ultimo giorno. Tuttavia, i popoli che giungono alla fede devono farlo conservando la loro identità e facendo di essa un valore di comunione e di azione di grazie. L'inculturazione è un movimento che si colloca all'interno stesso del processo vitale della storia dell'umanità. Non è un retrocedere verso un nazionalismo privo di orizzonti o un frazionamento. Questa è già una replica a quanti, e ce ne sono ancora, insistono sulla necessità di esprimere l'unità della Chiesa, che unità della Chiesa che dovrebbe essere non solo nella fede, ma anche nei riti esteriori, nei simboli, eccetera, il discorso ormai della lingua latina e compagnia bella, ma anche è stato nell'architettura, in tutta, nell'arte, no? Poi nelle chiacchierate finali possiamo fare milioni di esempi in cui va bene. Francesco su questo punto dell'unità si trova la strada aperta a Rupe e tutto quello che è seguito e taglia corto. La diversità culturale, dice Francesco, non minaccia l'unità della Chiesa. È lo Spirito Santo, inviato dal Padre e dal Figlio, che trasforma i nostri cuori e ci rende capaci di entrare nella comunione perfetta della Santissima Trinità, dove ogni cosa trova la sua unità. Egli, lo Spirito, costruisce la comunione e l'armonia del popolo di Dio. Non farebbe giustizia alla logica dell'incarnazione pensare a un cristianesimo monoculturale e monocorde. La Chiesa non deve cadere nella vanitosa sacralizzazione della propria cultura, numero 117. Ancora, le differenze tra le persone e le comunità a volte sono fastidiose, ma è lo Spirito Santo che suscita la diversità, la pluralità e la molteplicità e al tempo stesso realizza l'unità. Invece, quando siamo noi che vogliamo costruire l'unità con i nostri piani umani, finiamo per imporre l'uniformità, l'omologazione, che è qualcosa di molto diverso. Questo non aiuta la missione della Chiesa, numero 131. Nello stesso contesto e parallelamente, Francesco replica secco a chi teme che l'inculturazione possa mettere a rischio la verità. Questa è l'altra obiezione. Spezza l'unità, mette a rischio la verità. Ma se poi cominciamo a cedere su questo, a non insistere su quest'altro, no? Dice Francesco, in tutti i battezzati, dal primo all'ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito. Il popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione che lo rende infallibile in credendo. Lo Spirito lo guida nella verità e lo conduce alla salvezza. Dio dota la totalità dei fedeli di un istinto della fede, il sensus fidei, che li aiuta a discernere ciò che viene realmente da Dio. Numero 119. Torniamo ancora un attimo a Padre Arrupe. Nella lettera avverte che per accedere all'evangelizzazione in una cultura diversa dalla propria si dovrà imitare il Signore nella sua kenosis. Lo spogliamento è una condizione, perché ogni inculturazione presuppone una deculturazione. Nell'intervento al Sinodo si sofferma su alcune difficoltà che rendono impossibile un vero annuncio evangelico, proprio perché ne frenano una incarnata inculturazione. E queste difficoltà sono gli atteggiamenti contrari che trovava nella Chiesa gerarchica. Elenca appunto una serie di atteggiamenti che sono contrari alla inculturazione della fede per come l'ha spiegata fino ad allora. Una sfiducia istintiva di fronte alle novità, pessimismo, no? I brontoloni, qualcosa. La tristezza è qualcosa, l'abbiamo visto le volte scorse, contro cui reagisce Francesco, che invita all'ottimismo, all'apertura. L'astrazione dalla realtà, tutto deve essere secondo certi canoni. L'immobilismo, si è sempre fatto così. L'assenza di riflessione oggettiva e serena sulla cultura moderna. E qua si potrebbe citare Corradino che dice: sono stato sconfitto nel Settecento e ancora me ne dolgo, e cerca di recuperare. Si vede bene il bersaglio, no? Di queste difficoltà, di questi atteggiamenti contrari che elencava Padre Arrupe. È quella che oggi Francesco chiama la Chiesa nonna, che sta là accucciata, non si muove più. Poi ancora Arrupe nell'intervento segue una serie di proposizioni assertive lapidarie che dovrebbero chiudere ogni questione. Qui sono proprio proposizioni: la fede non esiste se non incarnata, perché è un cammino di vita, è sempre stata incarnata in una cultura, o meglio, si è sempre incarnata in esseri umani concreti che fanno parte di una cultura determinata. Fede e cultura non si confondono, tuttavia sono intimamente legate nell'uomo concreto. Se tutto l'uomo deve essere salvato, e soltanto Cristo può farlo, Cristo deve assumere le differenti culture. Nessuna cultura è perfetta, i valori culturali non sono assoluti. Una cultura che si chiude su se stessa, si impoverisce, si anchilosa, muore. Se la fede si lascia chiudere in una cultura particolare, ne subisce i limiti. La fede deve conservare un dialogo continuo con tutte le culture, comprese quelle che sono appena nate, perché ricordiamo ancora una volta, non sono le culture dei popoli lontani, degli eschimesi o dei bantù, ma sono anche le culture che abbiamo sotto casa, che incontriamo ai giardinetti. Quando dice, ma io i ragazzi non capisco, non me ci capisco, non me ci trovo più, lo so, fai uno sforzo, se no, no. Va bene? La fede deve conservare appunto un dialogo continuo con tutte le culture, comprese quelle che sono appena nate. Deve esistere tra fede e cultura una reciproca emulazione. La fede purifica e arricchisce la cultura, ma inversamente, perché questo questo dialogo permanente libera la fede e le permette di esprimersi in una maniera più completa, di trascendere i limiti che l'imporrebbe una cultura particolare. Non soltanto, continua, il pluralismo nell'espressione della fede non è un male necessario, ma è un bene al quale si deve tendere, nella misura in cui favorisce la manifestazione e la crescita dei doni naturali e soprannaturali di Dio. L'unità, d'altra parte, è salvaguardata grazie all'unicità della natura umana e all'unità dello spirito che anima tutta la vita e sostiene ogni sforzo. Lo Spirito Santo compie questo desiderio umanamente impossibile, e senza dubbio è il desiderio più profondo dell'uomo, di una unità realizzata in una più radicale diversità. Questo è sempre a Rupe. Padre Arrupe contrappone, infine, alle difficoltà sopradenunciate, la sfiducia, l'immobilismo, eccetera, gli atteggiamenti necessari per favorire l'inculturazione. È necessario, dice, un delicato dosaggio di qualità apparentemente opposte, audacia e prudenza, iniziativa e docilità, immaginazione creativa e buon giudizio pratico, fermezza nella decisione e pazienza inalterabile. La pazienza ne parla anche Francesco, l'abbiamo detto. Stima per la propria cultura, perché non è che bisogna buttare via quello che si aveva, ma umiltà sufficiente per riconoscere e accogliere le culture straniere. Questi sono gli atteggiamenti, non è più un fatto dottrinale, ma sono gli atteggiamenti quotidiani. Ecco ciò che investe poi personalmente ognuno di noi, no? Gli atteggiamenti da avere: audacia e prudenza, iniziativa e docilità, immaginazione creativa e buon giudizio pratico, fermezza nella decisione e pazienza inalterabile, stima per la propria cultura e umiltà per riconoscere e accogliere le altre culture. E qui cita una bella frase di Deulibac: perché adoperarsi per imporre al sole nascente i colori del sole che tramonta? La cattolicità visibile è l'espressione normale della sua ricchezza interiore e della sua bellezza che risplende nella sua varietà. Conclude l'intervento a Rupe. Per riassumere, dobbiamo rivestirci dello spirito e del cuore di Cristo. La vera inculturazione è quella che ha le sue radici in un'unità profonda e la cui ricchezza tiene a questa varietà che è il riflesso di tutto il genere umano nella sua realizzazione escatologica. Questa sarà la manifestazione concreta del trionfo di Cristo, l'apoteosi dell'agnello, Apocalisse 19. E qui c'è solo da dire amen. Vorrei finire con un'immagine di Francesco, numero 236, che ne parla in tema di bene comune e pace sociale, ma che mi sembra che vada a pennello per il nostro discorso. Il modello non è la sfera, che non è superiore alle parti e dove ogni punto è equidistante dal centro e non vi sono differenze tra un punto e l'altro. Il modello è il poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità. Poi ci sarebbe molto, molto e molto altro da dire, sono due temi che possiamo forse riprendere o anche in altri incontri. Uno è la trasmissione del Kerigma e l'altro è la religiosità popolare. Questa sua religiosità popolare forse meriterebbe un incontro a sé, perché insomma ce ne parlava Pino quando ci raccontava del pellegrinaggio di Polsi, la Madonna dei dranghetisti, ma insomma non è solo questo, no? Mi ricordo una volta di aver letto qualcuno che raccontava un'esperienza toccante, perché la richiama, non questo, ma Angeli Gallin, cioè il sentimento che c'è nella religiosità popolare, dove poi si possono stravolgere tante cose, però poi là c'è la fede, e questo poi ci deve far pensare alla rivelazione che non è stata per i sapienti ma per i piccoli.
La cattedra dei piccoli e dei poveri.
La cattedra dei piccoli e dei poveri. Allora, una donna india che sotto ha un'immagine della Vergine, sapesse, molto spagnolesca, con le sette spade dei sette dolori, accanto al crocifisso, questa donna aveva perso un figlio o stava perdendo un figlio malato, eccetera, e a qualcuno che vedeva male la fede, cioè, dice, ma insomma la fede in questo, cioè, nosotros nos entendemos, cioè io e lei ci capiamo, io e la Madonna che stiamo, abbiamo le stesse prove, noi ci capiamo, il resto non è un fatto di dottrina. Va bene,
davvero grazie a Massimo, ha fatto un grande sforzo. Mi viene in mente una battuta che si faceva per dei bambini che qualche volta non vogliono parlare, ci vogliono 5 lire per farlo iniziare e 100 lire per farlo smettere, ma è un complimento, è un grazie davvero sentito.
No, non voglio 100 lire perché sennò ne ho letto solo metà, quindi senza le 100 lire vado avanti.
Armando, devo lasciare la libertà spontaneità, quello che si sente, abbiamo, diciamo,
adesso. Bene,
un quarto d'ora, 20 minuti, poi dopo però.
Benissimo, quanto. Ma non siete stanchi, eh? Veramente grazie Massimo per.
Grazie padre a tu.
Padre Alberto. Padre Alberto. Per me padre Alberto è il mio padre spirituale, mio padre spirituale del liceo, Alberto Parisi.
Che si chiamava Parisi.
Eh? Sì. No, io
gli
chiedo scusa, ma quando ho saputo chi eravate voi e chi vi sta nutrendo, vi ha nutrito, io scompaio sotto il tavolo. No, la mia stima per Pio Parisi è molto molto grande, e poi appunto l'incontro che ho avuto già diverse volte con il Massimo Polverari, Maurizio Polverari, scusate, insomma io vengo a comunicare una briciola, diciamo, di questa cosa. La mia esperienza è, devo dire, io sono stato molto, molto aiutato dal Signore in questo, ma proprio dicendo qua, sbagliando si impara. Per me, riflettendo appunto soprattutto ieri, cosa vuol dire per me l'inculturazione, no? È che quando uno viene a contatto in un ambiente dove non è mai stato prima, cosa vede? Di fatto vede quello che già conosce, e questo bisogna tenerlo molto presente. Se non hai fatto esperienza di quello che gli altri intendono quando tu parli, tu non riesci a vedere quello che vedono loro e loro nemmeno riescono a vedere quello che stai dicendo tu. Questo per me è un punto che un po' dice un po' il nodo. Quando la cultura è illuminata da una fede, quando l'annuncio del kerigma viene a contatto, bisogna tenere presente questo. Io nei miei studi ricordo sempre una cosa che non dimentico mai. Io ho cominciato a studiare Gabriel Marcel, che faceva non ha cominciato a scrivere libri di filosofia come il Journal de Métaphysique, ma ha cominciato con delle azioni di teatro in cui presenta appunto questa cosa qua. Dice: immaginate, e questo a me nella mia infanzia ricorda molto, perché io sono nato nel 39 e quindi nelle quasi di 5-6 anni e vivevo accanto a mamme o sorelle o mogli che aspettavano il ritorno dai loro parenti dalla guerra. E Gabriel Marcel dice: immaginava proprio una situazione di una madre che conservava la foto del figlio e non era ancora tornato dalla guerra, e andava all'ufficio incaricato per questo, portando la fotografia e dicendo: questo è mio figlio, sapete notizie, nome, cognome, data di nascita e cose, sapete qualche cosa? Allora Gabriel Marcel dice: immaginate la diversità di comprensione che ha la madre quando presenta la foto e l'impressione che ha l'ufficiale dietro il tavolo gli presenta sta foto. Chi è? Per la madre chi è? Allora capite, io ho molto, molto presente questo quando ripenso alla mia esperienza missionaria, perché prima di andare in Albania sono andato in Sardegna, dopo essere stato più di 30 anni a Roma e quindi cresciuto appunto gli ultimi 10 anni poi alla Sapienza come cappellano, e arrivare in Sardegna era come, e appunto io arrivo sempre di Betta, sai, ma io sono gesuita, lavoro con altri gesuiti, gli altri gesuiti che hanno già cominciato a fare molte cose. Beh, l'impressione, ma no, il sardo non intende le stesse cose come le intendo io. La sensibilità, io magari parlo, sai, abituato un po' a Roma dove si va un po' alla grossa, si parla, e un sardo reagisce diversamente e te ne accorgi dopo. Ecco, questa è una cosa, è lo stesso, cosa si capisce quando uno va a fare un annuncio? Uno si porta dietro quello che conosce lui, cioè di cui ha fatto esperienza. Allora, domani noi nella messa avremo la lettura di Giona. Giona riceve una vocazione ad andare a Ninive. Ninive al tempo di Gesù, quando Gesù soprattutto ricorda, non era più la grande città potente, era un complesso di ruderi, no? Tra l'altro Ninive è il luogo dove adesso si parla di Mosul, dove agisce un certo fondamentalismo e abbiamo tante difficoltà, no? Bene, a quel tempo parlare di Ninive o di Babilonia a Gerusalemme rievocava il tempo dell'esilio, quindi il tempo dell'oppressione, dello sfruttamento, della sofferenza che il popolo aveva subito lì. E quindi dire Ninive significava dire l'emblema del male e di cui si desiderava la distruzione, no? E Giona riceve il comando di andare a dire che la malizia di questa città è arrivata fino a Dio. Ora, per Giona andare a dire che Ninive si dovesse salvare era meglio morire. Difatti non va a Ninive, va proprio nel senso contrario e prende la nave e per un ebreo mettersi in nave significava rischiare la vita, e guarda caso su quella nave succede una tale tempesta per cui il Giona deve essere buttato in mare, e quindi meglio morire che andare a Ninive. E poi alla fine il Signore insiste, no, devi andare a Ninive. E cosa dice Giona a Ninive? Non parla, dice tra 40 giorni sarai distrutta, quindi sarai distrutta, cioè dice quello che ha dentro. Capite cosa vuol dire inculturazione? Questi sono esempi sempre molto parlanti, no? E nonostante, quindi va a Ninive ma svogliato, controvoglia, senza nessun entusiasmo. Era di 3 giorni di cammino la città, lui un giorno solo fa, e poi si ritira, dice basta, sono stufo. Nonostante questo, i niniviti si convertono. E qui Giona, ma allora proprio tu sei, se la prende col Signore, si arrabbia col Signore. Tu fai sempre di misericordia, e quando è che avremo giustizia noi che abbiamo sofferto tanto? Lo stesso leggevo quando si parla di inculturazione, l'esempio che ci si porta nel Nuovo Testamento è San Paolo all'Areopago, no? Dove gli Atti degli Apostoli sottolineano molto l'indignazione di Paolo, perché Paolo non andava ad Atene come turista ad ammirare le bellezze del Partenone, no? Quello che era ancora molto, no? Ma come un uomo religioso, e quindi indignato per questo politeismo, questa proprio pletora di divinità che c'erano, no? E poi però Paolo fa proprio come fa sempre, no? Paolo inizia sempre le lettere con la captatio benevolentiae, magari poi deve dare giù duro ai Corinti, deve dire che l'incesto non si può tollerare, che non si può fare la comunione dopo delle cene pantagrueliche, no? Ma all'inizio, che voi siete una comunità molto buona, e anche qui, no, comincia a dire: io sono meravigliato, o ateniesi, della vostra devozione, della vostra cosa, no? E poi arriva ad annunciare Cristo crocifisso e risorto, e che lì per gli ateniesi, che o erano epicurei, quindi materialisti, e la cui problema era essere felici, ora per loro il corpo quando è morto, non c'è niente da fare perché è materia, quindi non risorge, no? E invece gli stoici più o meno sono un po' più educati, dice: ti ascolteremo un'altra volta su queste tue divinità strane. Ma appunto, per dire che cosa? Ecco, la mia esperienza, io adesso mi concentro di più sull'Albania. Io sono arrivato in Albania, avevo 63 anni, e il mio impegno, appunto, imparando da Rupe, che voleva che imparassimo la lingua del posto, e mi ci sono messo. Io ho molta facilità per le lingue, devo dire la verità, quindi ne parlo molte, però... Per l'albanese non è veramente più difficile, perché è una lingua indoeuropea, quindi non ha niente né dell'inglese, né del francese, nemmeno del greco, che qualcosa mi ricordavo. Io pensavo, essendo confinante con la Grecia, no, un po' la costruzione della frase, ma i vocaboli sono completamente radici diverse. E un anno e mezzo, due, riuscivo a... E il mio primo incarico è stato rettore del seminario, quindi dovevo formare tutti i preti di lingua albanese che venivano dalle varie provenienze dell'Albania, nord, soprattutto nord e centro, e poi anche dal Kosovo e dal Montenegro, perché anche lì parlano albanese. E sa, quando sei rettore del seminario, tu da Roma c'hai delle direttive molto precise. Bisogna formare i preti secondo certi criteri, no? E avevo con me anche dei formatori diocesani italiani e con loro abbiamo cercato una bella impostazione anche. Ma qui capire una cosa, è stato veramente, più andavo avanti e più questo diventava uno scottante. Non basta parlare la lingua, ma appunto per quel fatto là che tu quando pronunci una parola, per te che hai un'esperienza alle spalle significa una cosa, ma per chi ha vissuto tutta un'altra esperienza è veramente... Ma vi dico semplicemente una cosa, in albanese la parola amare e la parola volere è un unico verbo, un dua. Un dua vuol dire io amo e io voglio. Ora, capite cosa vuol dire questo? Che quando il marito dice alla moglie un te dua, io ti amo, vuol dire io ti voglio. E quindi che la donna sia sottomessa al marito, per lì è normale. E vai a parlare che invece c'è un'eguaglianza di dignità, di... veramente, grazie a Dio abbiamo formato, io sono stato 9 anni rettore e sono passati 32 giovani preti, tutti ordinati, e anche i primi sono stati nel 2000, quindi sono già 15 anni e grazie a Dio perseverano tutti. E anzi lavorano anche bene, ora stanno aspettando di scegliere tra di loro i vescovi per sostituire quelli che già sono arrivati a una certa età. Ma per dirvi dove la differenza va oltre la lingua, soprattutto perché con la loro esperienza qual è stata? 45 anni di dominio ateo, ma di dittatura veramente di quelle, che gente ha rischiato la prigione o ha fatto prigione perché ha battezzato un bambino o ha persepolto un defunto secondo la propria fede, no? E noi abbiamo 40 persone, 40 ormai sono dichiarati, quasi siamo alla vigilia della beatificazione, martiri uccisi proprio in odio della fede, no? E quindi hanno dovuto vivere tenendo ben nascosta la loro identità religiosa davanti a un dominio che diventava sempre più potente, tanto che poi tutte le nuove generazioni cominciavano a dire non c'è più niente da fare, ormai la fede non conta più nulla, la dobbiamo lasciare, no? E appunto tutti i 45-50 anni da adesso sono cresciuti con questa convinzione che tutto sommato qua quello che puoi prendere prendi, ma non c'è più niente da sperare in quelli che sono i cosiddetti valori della solidarietà, della fraternità, i valori umani, no? Tutto livellato, tutto... perché per esempio noi si parla di volontariato, beh, Enver Hoxha, il dittatore di allora, il volontariato era una cosa da fare sabato e la domenica ed era lavoro non pagato, la solidarietà voleva dire cercare di tutti di andare verso il bene comune cercando di aiutarsi. Ora in questo l'albanese lo faceva, ma quando tutto ti veniva distribuito dallo Stato a un certo punto questa solidarietà non era più tanto necessaria, quindi era meglio difendersi perché quello che ti dava era così poco che meglio tenerselo per sé che condividerlo con altri. La condivisione è una cosa che non si capisce, no? Ora, questi sono termini per il nostro annuncio evangelico base, no? Per esempio giustizia. Giustizia è, sapete come si dice in albanese? Si dice drezia, cioè ambito dei diritti. Quindi la giustizia è solo i miei diritti, doveri, ma io penso ai miei diritti, quello cui ho diritto io. E quindi se uno non pensa a dare, come si fa a ricevere sempre, sempre, sempre? E beh, questa è stata anche la causa il regime non ha retto, no? Anche perché a un certo punto non si può più sempre pretendere, no, che la gente, oppure di pretendere di poter dare a tutti quando nessuno mette in comune. E, ecco, queste sono alcune cose, alcuni aspetti della difficoltà a comunicare, no? E in più un'altra cosa, io dico veramente, dopo 25 anni di evangelizzazione non si aspetterebbe che l'Albania, e invece noi abbiamo sbagliato tutto, perché è chiaro che abbiamo trovato una grande povertà, e quindi noi arrivati con alle spalle la ricchezza italiana, beh, adesso facciamo venire dei tir pieni di roba e cominciamo a distribuire, Ora all'inizio si capisce magari perché era necessario veramente, no? Ma a un certo punto, se tu continui sempre questo flusso dall'Italia, dalla Germania, dalla Svizzera verso l'Albania, e lo fai come cristiano, tu presenti la Chiesa come una ONG, come un ente di beneficenza, da cui mungere, prendere, andare a prendere. Ora, se il Vangelo è solo prendere, è tradito. Il Vangelo è prendere, ma anche dare. E un effetto chiarissimo, se prima tra gli albanesi c'era una certa solidarietà, e dirò poi dopo perché è molto importante questo, quando si è tra albanesi c'è una simpatia istintiva, naturale, perché sei albanese, quindi a te ti deve voler bene, no? Ora, con questo flusso di ogni beni che venivano distribuiti, tra di loro gli albanesi non erano più solidali. Vai dai preti, prendi da loro, non vieni da me. E anche questo, per esempio, tu c'hai, quindi mi devi dare. Venivano da noi, nella nostra... so che tu sei ricco, tu hai tante cose, puoi chiedere in Italia, puoi far venire quello che... quindi mi devi dare. E capite, in questo modo si spegne quello che è la vera dinamica del Vangelo, no? Un altro errore, per esempio noi, chiaro, venendo dall'Italia, dove c'è una forte esperienza di catechetica, di testi di catechismo che funzionano per tutte le età, no? E, sai, noi avevamo già una molta esperienza in questo. Arrivati in Albania, dove mancava tutto, che abbiamo fatto? Abbiamo tradotto i testi che qui funzionavano, ma quei testi trasmessi là, che volevano dire? Qui il ragazzo che appunto ha dei problemi di egoismo, perché ottiene tutto e vuole sempre di più, ai ragazzi albanesi che non avevano niente e a cui il problema non era tanto avere il vestito firmato o una cosa, ma il problema era mangiare a mezzogiorno, era... quei testi di catechismo sono stati una frana. Cioè non erano bene un canale buono per evangelizzare, e però non c'era altro. Allora, lì noi abbiamo una cosa che io mi dico sempre: noi siamo molto imbevuti di quello che è il neoliberalismo. Cioè il principio fondamentale del neoliberalismo qual è? Minimo sforzo e massimo rendimento, la maggiore efficacia possibile, tutto e subito. Noi ce l'abbiamo dentro un po', purtroppo. Allora, come fare una buona catechesi in Albania? Cominciare a riflettere con loro, come diresti tu che l'amore fino alla fine poi vince? Come lo diresti tu che l'amore vero è quello che arriva fino alla fine a dare tutto? Come lo diresti tu che bisogna vivere da fratelli, che vivere da fratelli è meglio? Come lo esprimeresti? Bisogna aiutare, appunto, lì tutto il discorso che tu hai fatto prima, promuovere, perché c'è nella cultura albanese molte cose, molti elementi positivi da sviluppare. Per esempio, l'ospitalità in Albania è sacra. Uno non c'ha magari niente o c'ha poco, quando tu arrivi in casa ti apre la porta e ti mette sul tavolo tutto quello che ha: pane, sale, olio, il caffè, se c'hanno un po' di verdura, un po' di cose, te la mettono tutta sul tavolo e ti invita a servirtene, insiste anche. Poi tocca a te fare attenzione, perché quando gli hai mangiato tutto, che c'hanno loro? Però l'ospitalità è sacra, e questo è da sviluppare appunto nel nostro... Un'altra cosa è la forza del sangue. Voi sapete che questo scatena poi tante dinamiche, le vendette di sangue. Se tu offendi un familiare, un membro della famiglia, e quello richiede vendetta, perché questo è mio familiare e tu non lo puoi toccare, no? Qui veniva il discorso del pugno del Papa, quando l'altro giorno cioè, l'albanese offendergli un parente veramente è grave, no? E soprattutto se il sangue va sempre vendicato, sempre, perché il sangue è la vita. E se è di fatto un'ambiguità, perché questo porta appunto a tutte delle logiche di vendetta che sono così anche tanto negative, ci sono famiglie intere che per questa logica della vendetta del sangue si eliminano praticamente, oppure per difendersi devono espatriare, devono andare lontano, e poi è sempre possibile. Ma questo cosa vuol dire se per esempio diventa un motivo di messaggio cristiano? Che il sangue di Cristo ci salva. Il sangue del fisso, il fisso è la famiglia, il sangue del fisso va sempre conservato, va sempre difeso, no? E uno dà all'altro il proprio sangue, che diventa... C'è un rito, per esempio, tra amici, qualcosa lo fanno, no? Si feriscono un dito, e tutti e due, e poi uniscono, quelli diventano amici di sangue e diventano più forti di fratelli. E se sono un ragazzo e una ragazza non si possono sposare, anche se non si possono sposare se hanno fatto un patto del sangue, perché così forte è l'idea del sangue che veramente per noi sarebbe proprio l'occasione buona per presentare l'Eucaristia, capita bene e presentata bene. Capite che, appunto, cosa vuol dire prendere i valori positivi di una cultura e farne uno strumento per una comunicazione del nostro messaggio. Cosa dire poi? Io potrei continuare, forse è meglio chiudere.
5 minuti.
Io sono 13 anni, sono stato
più di tante altre cose.
È vero.
Ma tra l'altro alcune sono radicate in esperienze nostre. Io vengo dal meridione, dalla Calabria.
Ma abbiamo preso
alcune cose, sì, è vero. E appunto, anche cosa vuol dire appunto creare una comunione in questo senso. Noi si dice che in Albania c'è una grande tolleranza tra le religioni, ed effettivamente è vero, musulmani, ortodossi, cattolici e protestanti adesso, non c'è problema. C'è un po' di proselitismo da parte dei i protestanti, hanno molti soldi dall'America e quindi fanno proselitismo, veramente mietono tra a livello universitario, eccetera. Ma di fatto però non c'è. Ma perché? Perché in fondo, che uno sia cattolico, ortodosso, sia musulmano, l'importante è che sia albanese. La vera religione in Albania è l'albanesità. Tu sei albanese? Sei mio fratello. Sei cosa? Ma quello poco importa. Quindi è una tolleranza di religioni diverse che convivono, ma in fondo è anche non conoscenza della vera essenza della religione. Quindi questo è un po' un problema. Cioè, non ci si interroga, ma cosa vuol dire essere cattolico? Cosa vuol dire essere ortodosso? Allora, anche tutta la pratica religiosa, per esempio, è tutta da rievangelizzare, perché effettivamente sotto il comunismo hanno salvato la devozionalità, e quindi il dire rosario. Il rosario ha salvato la fede in Albania, non la messa, perché i preti non ce n'erano più. E quando noi si è cominciato a dire messa, la gente diceva rosario durante la messa, non ascoltava mica quello che leggevi, okay? E quindi capire che bisognava anche stare attenti, no? Ancora adesso è una cosa, un lavoro grosso da fare, no?
Come lo danno i concili?
Eh sì.
E poi la consacrazione si fermava, stava e poi continuava a dire rosario.
Io vorrei terminare con una, con quello che mi sembra a me la via che, con tutta semplicità, senza aver studiato tanto, ma che poi è l'anima del Vangelo, e, appunto, come dice Rupe, l'inculturazione vuol dire una kenosi, perché Dio per incarnarsi si è spogliato, e si è spogliato non solo, almeno tenersi una dignità, figlio del falegname almeno c'è una dignità, ma arriverà proprio a essere anche tra i malfattori, morirà tra due ladroni, proprio annullato completamente nella sua dignità, ma per amore. Allora, quando tu ti avvicini, tu sei niente e tutto l'altro è il centro della tua attenzione. Allora, che sia, è vero in fondo, che sia musulmano, che sia ortodosso, che sia cattolico, se tu, convinto che ti porti dentro il tesoro della unione con Dio, e qui è il frutto dell'incarnazione, perché l'incarnazione vuol dire che Cristo si incarna in me, in te, in tutti noi, no? Io amo l'altro in una misura che l'altro dice, ma chi te lo fa fare? Perché mi ami così? Perché sono cattolico. Ah, e che vuol dire? Quando ti cominci a chiedere, tu allora gli dici, gli dai quello che può ricevere. Però tutto perché tu ti sei fatto vuoto in una maniera, in una misura massima. È l'esperienza, non so se avete sentito l'esperienza di Marmusa, dove c'entra un po' il nostro Paolo Dall'Oglio, lì in Siria, no? Vicino a Damasco, che è un'esperienza appunto di dialogo vero, interreligioso, interecumenico. Siamo tra l'altro nella settimana della preghiera per l'unità dei cristiani, dove appunto senza imporsi l'uno all'altro, ma rispettandosi e amandosi l'un l'altro, protestanti, cattolici, ortodossi e musulmani si trovano a momenti di preghiera insieme, a vivere anche dei tempi insieme, e crescendo nella fedeltà al cattolicesimo, alla fedeltà alla Bibbia come sono i protestanti, alla tradizione liturgica come gli ortodossi, e anche alla fedeltà del musulmano, che soprattutto nell'esperienza dei sufi, il musulmano conosce una spiritualità molto alta, e qui dobbiamo imparare anche noi. Allora, non so se sono riuscito a dire qualcosa, ha balbettato qualcosa.
Questa esperienza qui, come si chiama?
Marmusa si chiama, Marmusa. Cioè del Mosè, sarebbe un vecchio convento, monastero di monaci antichi che questi qui hanno ricominciato a restaurare, con tra l'altro l'aiuto anche di tanti romani, perché Paolo Dall'Oglio era romano, l'hanno un po' rimesso su, e vivendo una vita di grande povertà ma essenzialità, in cui non manca niente effettivamente e questo crea tanta solidarietà, tanta comunione attorno, eh? Ed è per questo che anche i ribelli, per esempio, che è un'esperienza che non è, è scomoda un po' per tutti, perché chiede a tutti di cambiare, no? E adesso abbiamo saputo che il Paolo Dall'Oglio è vivo, sembra, ma in prigione da, appunto, da quelli del califfato, questi dell'ISI. Bene, chiedo scusa.
È parente degli altri padri Dall'Oglio di un tempo?
No. Dall'Oglio è più di una famiglia romana, che il Dall'Oglio era bolognese, quello gesuita. C'è nulla.
No.
Ma è una persona notevolissima.
Eh?
Un uomo di una spiritualità straordinaria. No?
Sì, io l'ho avuto, l'ho accolto in noviziato quando si è fatto gesuita. Ero al solito il maestro dei novizi, quindi lo conosco da ragazzo. L'ho chiamato anche in Albania a parlare ai seminaristi, a comunicare appunto questa esperienza che aveva fatto. Bene, adesso basta però.
Sì, basta, per adesso. Grazie davvero, è stata una sorpresa bellissima.
Grazie a voi.
Adesso facciamo un break, perché è già notte, facciamo una condivisione, continuiamo a chiacchierare e poi fra un quarto d'ora, insomma, riprendiamo.
Va bene.
Per un po' di dialogo, un po' di approfondimento e poi concluderemo con l'ora sesta.
Sì.
Sì. Lei può fermarsi dopo che scappa via? Come
va bene, posso fermare, stiamo un po'
chi insieme. È che si ferma per il pranzo, che poi dobbiamo siamo iniziamo culo, tu devi scappare, facciamo questa cosa, cominciamo.
Ho avuto un fratello,
tu per il pranzo e
Giuseppe,
non eravamo mica compagni, io sono della maturità del 59, del massimo
7.
Ma tu sei
59.
Come ti chiami?
Giulio. Giuseppe
Bene.
Mio fratello ha 13 anni più di me. Lui è del 27.
Ma abbiamo fatto la maturità insieme noi.
Ma va, al massimo. Ma tu che sezioni eri?
Rozzi. Io ero alla sezione A.
Rozzi ce l'avevi? Padre Rozzi.
Rozzi? No, lui era la B. Io c'avevo Orecchia come lui.
La C era, sì, era
Piale. Io c'avevo Orecchia, professore di filosofia.
Ma del Millefiori.
Si avvicini pure al Feo. Se sempre un bagno più a destra.
Ah, grazie. Ah, sì.
Ma poi io ho ancora la
lampa. Sì.
Alla specola.
Okay, scusate, la parola a chi da chi?
Giulio.
Brevi e circoncisi, diceva quello là.
Bisogna essere circoncisi?
Sì, insomma, non
è complicato.
No, vabbè, insomma, adesso.
No, uno dica anche quello che.
No, senza, non ci sono.
Dal Concilio di Gerusalemme.
Non ci sono da Tarioli o altro. Solo che sì, tre quarti d'ora se dobbiamo parlare tutti, oppure poi. Vediamo un po'. Cominciamo a parlare liberamente. Poi se si parla troppo, nel senso che poi c'è poco spazio per gli altri, magari ci si auto.
Io sviluppo un impegno politico, come sapete. Io ho trovato il discorso di oggi estremamente attuale, anche sul piano delle cose che stanno avvenendo nel mondo. Cioè, la prima osservazione che mi veniva da fare è che il tema dell'inculturazione noi tradizionalmente lo collegavamo alla missionarietà, al missionario che va in terra straniera, in Albania, e l'inculturazione era il tipico modo del... Poi la Chiesa ha fatto tanti errori nella storia, perché ha fatto pure le crociate, non è che ha fatto solo le missioni, ma insomma il missionario è cristiano, cattolico, ha questa caratteristica, quella di accettare la diversità della vita, di fare la sua, di valorizzare le cose, gli aspetti bene di verità che trova e non tende invece a imporre il modello che si porta presso. Oggi è tutto diverso. Oggi questo tema non è più solo del missionario che va in terra pagana o straniera, oggi ce l'abbiamo a casa questo problema, perché la diversità di culture, la famosa e cosiddetta globalizzazione, ce la porta a casa, cioè le differenze culturali, le culture che per secoli sono state lontane fra loro, oggi sono messe a contatto, le diversità sono messe a contatto dal progresso tecnologico, il fatto che l'umanità è molto più compatta, molto più unita dallo sviluppo tecnologico, la rete, la libertà di circolazione, i fenomeni migratori, eccetera, eccetera, fa sì che tu la diversità culturale ce l'hai a casa, ce l'hai a Roma, ce l'hai con la tua, se ce l'hai, la tua golf, la tua che ce l'hai a casa, ormai no. Allora, soprattutto tenendo conto di quello che sta succedendo nel mondo adesso, questo fenomeno dell'integralismo islamico, l'ISIS, eccetera, eccetera, il tema è di un'attualità enorme, quello del dialogo fra culture diverse. Questo modo che ci propone il Papa adesso, anche nell'Evangelii Gaudium, che non è un'enciclica, continuate a dire, a chiamarla enciclica, ma è una
esortazione apostolica.
È un tema fondamentale. Questa è la prima considerazione. Non riguarda più insomma il missionario che se ne è, che parte, riguarda tutti noi.
Certo.
Perché siamo tutti a contatto con culture diverse, questa unificazione lo stiamo vedendo, il problema di questi giorni, quello che è successo, insomma, no? Il modo come integrare, appunto si critica il modo francese, il modo inglese, che stanno fallendo, i modi di integrazione che è, mettendo gli stranieri nelle periferie, facendone dei semighetti, si è capito che non è il sistema giusto. Questa è una prima considerazione che mi veniva da fare. Una seconda, che è legata a questi giorni, che sono i giorni, ci avviciniamo, martedì è già il giornale della memoria, che nell'inculturazione, per realizzare questo tipo di dialogo armonioso con culture diverse, quanto è importante la memoria. Cioè uno non può realizzare se non ha una sua identità. Si può, se voi dicevate, senza perdere, no? L'inculturazione non significa perdere la cultura che uno ha, ma integrarla con la cultura diversa che viene in contatto e
non è neanche una contaminazione, come si dice.
Contaminazione significa prendersi una malattia. Per carità, io ne ho sentito parlare 3 anni, 5 anni quando si è passata la DC a Partito Popolare, poi Partito Popolare Margherita, poi lui. Per carità, ci siamo scambiati tutti i difetti, invece di scambiarci
bravo con l'acqua santa.
A un certo punto la contaminazione è diventata una cosa buona, bisognava contaminarsi, ma contaminarsi nel vocabolario significa prendersi la valigia, portarsi, cioè scambiarsi difetti, non si mette insieme, perché questo è uno dei discorsi che riguarda l'inculturazione, cioè dicevate di valorizzare gli aspetti di bene e di verità che uno trova nell'altra cultura, accettano i difetti e i vizi. Vabbè. E allora viene
lo Shoah, parlare della Shoah.
Sì, certo, oggi una delle cose che viene sostenuta o sentita, insomma, l'idea che è vero, per esempio, la politica significa progettare il futuro, non si può stare con la testa rivolta alle spalle o vivere di nostalgie, ma questo si è scambiato con l'idea che perdere la memoria, non fare memoria, sia una cosa buona, no? È una cosa folle, perché quando perdi la memoria perdi l'identità. Ci sono malattie in cui si perde la memoria, la senilità come precoce, l'Alzheimer, no? In cui ti ricordi, perdi l'identità, ma non è come far fare l'inculturazione se perdi la tua identità, non significa perdere la tua identità. Questa è un'altra. E questo ci porta al discorso che Pio ci ha fatto per anni sulla laicità. Molto collegato questo, cioè che la laicità significa è una presa, come diceva Corradino, una presa di posizione culturale che innanzitutto investe te stessa, cioè tu devi essere disponibile a metterti in discussione anzitutto, poi prima di polemizzare con il diverso. Poi significa, ha una conseguenza di carattere anche culturale, politico molto forte, cioè vivere la differenza come una cosa positiva, non negativa, non come un ostacolo, ma la differenza come una possibilità, no? Di ricchezza, di e poi culturale, cioè c'è un effetto direttamente sul tuo modo di, cioè il dialogo, il confronto con l'altro come metodo, la ricerca, ecco, il superamento di ogni forma di integralismo. Io non so, me lo ricordo anch'io, non so perché Corradino ha detto io ho perso nel Settecento, perché
o l'illuminismo, dai.
L'illuminismo ha dei difetti che stiamo vedendo adesso, questa centralità dell'io, dell'ego, eccetera, che poi Hegel, eccetera, è un disastro. Però hai anche il grande merito di aver chiuso con gli integralismi del passato, le teocrazie che anche noi cristiani cattolici abbiamo messo in atto per secoli, da Costantino in poi, cioè l'uso politico della religione, l'idea che essere cristiani significava avere la verità in casa. Ancora adesso ci sono molti movimenti che hanno questa idea che essere cattolico significa avere la libertà di essere superiore agli altri, perché abbiamo noi la verità, pure in campi dove non c'entra niente la religione, no? Questo più o meno era, okay. No?
Mm-hmm. Grazie Giulio, direi di fare ancora un piccolo giro e poi dopo
sì.
Anna, poi c'era Franco.
Tre veloci flash. Uno che riguarda anche proprio la mia esperienza personale di vita, di lavoro, di impegno, che è profondamente radicata dentro, che ringrazio Dio per questo, rispetto all'esperienza che ho potuto fare di lavoro, di collaborazione, di conoscenza di luoghi, persone e realtà differenti, dalla Bosnia, appunto, Kosovo e dintorni, fino a pezzi di America Latina, dove appunto o riuscivi in qualche modo per poter collaborare a riuscire ad ascoltare prima di tutto, e quindi veramente a fare questo lavoro di un po' di pulizia, perché altrimenti l'ascolto non si metteva in moto, quindi dovevi assolutamente toglierti di dosso i tuoi vestiti, senza perdere l'identità, ma mettendola assolutamente in gioco e mettendola dentro un dialogo reale. E questo con una difficoltà incredibile, perché appunto mondi, culture, e senza mai provare a non cadere dentro la tentazione dell'imporre modelli, culture, ma anche, tra virgolette, rispetto al tema della cooperazione internazionale, perché poi drogare mercati e vite con aiuti provenienti dall'esterno, e che non erano soltanto un problema materiale, ma è proprio, come diceva Padre Armando, proprio un problema di sostituirsi a cammini di liberazione e di crescita delle persone. E questo da tutti i punti di vista, aiuti che possono essere materiali, ma anche, diciamo, tra virgolette, culturali, forse ancora peggio. Secondo flash riguarda, sempre da questo punto di vista, l'esperienza che all'interno delle ACLI abbiamo fatto con altri, degli incontri di dialogo cristiano-musulmano. E io ho ben presente, che ho seguito, ho avuto appunto anche qui la fortuna di seguirlo dall'inizio alla fine, questo cammino, dove il tema è quello che adesso un po' riportava Giulio, di un confronto che chiedeva a noi, ma chiedeva anche agli amici dell'Islam dell'Islam italiano con cui siamo entrati in rapporto, di nessuno perda la propria identità, ma a partire dalla propria identità lavoriamo alla ricerca di una laicità che per noi probabilmente era molto più facile, perché parlare di laicità in casa dell'Islam era ed è chiaramente molto più complesso. Eravamo riusciti comunque a porre il tema, e questa cosa, diciamo, ci penso con nostalgia, perché penso che quell'esperienza si è chiusa proprio nel momento in cui forse ce n'era più bisogno, si è chiusa ormai da molti anni. Però forse riprendere adesso, in occasione di questi fatti di Parigi, abbiamo risentito alcuni accenni, ma con un dialogo che, ahimè, è tornato maledettamente indietro, anche proprio per effetto di quel che è accaduto. Il terzo elemento che mi interroga oggi, non solo rispetto a questo che sta avvenendo sul piano internazionale, ma a quello che avviene in casa nostra, è che probabilmente il tema non è tanto di un'inculturazione della fede a confronto con altre fedi e con altre religioni, ma a confronto con un'altra religione, che è quella del Dio denaro, e che diceva prima appunto il neoliberismo. E questo credo che sia il tema che abbiamo più pressante, nel senso che è molto più difficile e molto più complesso mettersi nei panni dell'altro per trovare, perché molto spesso i linguaggi dell'altro sembra che non ci siano, se ci si trova davanti a muti e sordi, dove gli strumenti che uno ha normali di linguaggio e di comunicazione sembrano assolutamente essere impotenti rispetto non ad altri strumenti di linguaggio e di comunicazione, ma ad una realtà che appunto è un Moloch, è il Dio denaro, è la mancanza di è l'assenza di linguaggio e di comunicazione. E nello stesso tempo per cui uno non sa come entrare, è molto complesso. E dove appunto il ragionamento è proprio del dire ma come si può in questo momento, cioè cos'è e come portare l'annuncio di che rispetto a che cosa e rispetto a chi. Questa è una cosa veramente molto molto complessa, nel senso che appunto che cosa significa per noi e come inculturare la nostra fede per poter arrivare a comunicare l'annuncio, non la nostra fede, ma comunicare l'annuncio. Io credo che in questo momento sia una delle cose che mi mette più in...
centrato.
Sì.
Grazie. Franco.
Non so se sono abbastanza lucido, non sto benissimo, però volevo dire, mi riaggancio anche a queste cose che sia quello che diceva Giulio e quello che diceva adesso fa. Colpisce che il bersaglio più grosso di Francesco, del suo magistero, è l'economia che uccide. Perché? Perché qualunque discorso di inculturazione va a farsi benedire se siamo di fronte a un'omologazione che sradica il sentimento religioso. Questo è il primo problema che io vedo. Non a caso mai parole così forti sono state dette come da questo pontefice in questa direzione. Se voi vi rileggete non solo la ci sta anche nell'Evangelicato, ma tutte le cose che dice, è il suo stile. Dialogo tra le fedi religiose, guerra aperta a vero pericolo. Questo è un primo discorso. Però rispetto al tema dell'inculturazione c'è una cosa che hai appena accennato, Massimo, che è quella della pietà popolare. Non si capisce, Francesco, se no, l'avevo accennato nel primo incontro, se no a partire dal fatto che lui è uno degli interpreti della teologia del popolo. Nella teologia del popolo è fondamentale la cultura popolare, è diciamo il punto d'appoggio fondamentale, e dentro di essa la pietà popolare. Questo per me è diciamo una cosa veramente importante. Appare poco nell'Evangelicato, ma ci sono continui riferimenti al documento di Aparecida, di cui lui è stato estensore. La teologia del popolo è una variante della argentina della teologia della liberazione, ma nel documento di Aparecida lui ha contribuito, non solo lui, a dare l'interpretazione, che è però è tutto il suo magistero. Quindi questo, qualunque cosa che dissipa, non riconosce, disdegna la cultura popolare e la pietà popolare, questa continua insistenza, tanto è vero che in tutti gli incontri tutti noi ci siamo tornati, che il popolo ha una sua infallibilità attraverso il popolo battezzato, ha la sua il sensum fidei, no? È addirittura infallibile in alcune cose. Quindi, per esempio, il suo essere molto mariano, anche questo è molto legato, no? Tu facevi l'esempio prima, eri tu mi pare, no?
Sì.
Quindi questo, lui vede una radice forte nella pietà popolare, e mi viene in mente Pio. L'appello ai piccoli e poveri, il suo raccogliere la tradizione della pietà popolare calabra, io ricordo, no? Per ricordare.
Siete contento voi, siete contento voi.
C'è una consonanza profonda, che è un pochino oltre al lupe, cioè è proprio dire sì, tutte le culture hanno una cosa buona, ma la radice. Il mio luogo teologico è il popolo, sono i piccoli, è la chiesa povera e dei poveri. Se non c'è questo, rischiamo di perdere la bussola. Questo mi sembra, sono d'accordo con te Massimo, forse ci andrebbe fatto proprio una cosa specifica, perché è fondamentale per questo Papa. Si può essere o non d'accordo, ma per lui è fondamentale. Tra i problemi che emergono dall'attualità, ce n'è uno che non dobbiamo dimenticare. Io ci sono trovato dentro, anche un po' tentato di fare qualche piccolo intervento. Sull'eccidio di Parigi si è riscatenato un laicismo che dice basta con tutte le religioni, ma è pieno il web, è proprio pieno, anche di gente delle nostre forze politiche, diciamo di sinistra. Basta, le religioni servono solo sono barbarie. E qui c'è tra i problemi che abbiamo di fronte è di questo laicismo ideologico, figlio dell'illuminismo ma degenerazione dell'illuminismo, perché non ci dimentichiamo che l'illuminismo mette fine a 100 anni di guerre intracristiane. Non so, dico, quindi qualche ragione ce l'avevano, no? Ma io parlo storicamente, ce lo siamo meritato, voglio dire, no? Se anche c'è qualche esasperazione. Che non mi ricordo più quanti milioni di morti hanno fatto, passati uno per uno a fil di spada o con l'archibugio, insomma, noi ci siamo dimenticati. Io penso che noi abbiamo un problema. Liberismo da una parte, questo laicismo individualista, per cui tutti abbiamo detto io per primo, io sono Charlie, o Charlie, secondo come volete pronunciarlo, ma quelle vignette erano intollerabili. La libertà di espressione non può giungere al punto, io sono d'accordo col pugno del Papa, tanto per essere chiaro, non chiuderei i pugni.
Nel senso,
ma fermo restando che la tua libertà deve contemperarsi con la mia libertà. E in una società che è diventata una Babele, o c'è un rispetto reciproco, un riconoscimento reciproco, oppure non saranno solo le fedi religiose, è anche questo ideologismo laicista che crea la guerra. E questo, secondo me, è un punto, diciamo, che paradossalmente ci sarebbe bisogno di spiegare padre Arrupe anche a questi qui. A me è capitato di trovare gente tra i miei amici su Facebook che facevano questi ragionamenti. Basta con tutta qualunque fede religiosa, è la fine della basta, distruggete la possibilità della convivenza, eccetera, eccetera. Quindi credo che noi dobbiamo fare un po' i conti anche con questo. A me mi colpisce che parliamo di queste cose, chiudo dove aveva cominciato Giulio, ma questa Babele, quindi le culture che vengono dall'esterno, la cultura neoliberista che di fatto è quella che sta invadendo, è l'unica che riuscirà ad appiattire tutto, dove arriva. Dall'altro anche, diciamo così, la complessità delle subculture della modernità avanzata in cui siamo, certamente il tema dell'inculturazione non è un fatto, prima che un fatto religioso, è un fatto che se vogliamo costruire una convivenza degna di questo nome, forse il dialogo tra le culture, secondo quel metodo, è un dialogo
necessario.
È politico questo problema. Ma forse ci torneremo nella prossima mandato. Scusate Massimo.
Sì, potrei fare un attimo il punto. Ci sta Pino Magrini. Anch'io voglio fare una domanda, solo una domanda. Poi ci sta Francesco.
Io volevo aggiungere una.
Lui aggiunge una cosa, Liborio di qualcosa, contenuto, ma comunque ci teniamo. Dai, e Liborio.
Vediamo un po'.
Ok. In modo che verso l'una meno 20, 12:35 diamo la parola a loro. Allora, forza Pino.
Per essere brevissimo, ho parlato della inculturazione della fede, ma sempre sul quadro di fondo della missionalità, cioè come trasmettere l'annuncio.
E mi pare che poi il tuo discorso indugiava sui problemi quasi tecnici di trasmissione, cioè ci serviamo del linguaggio visivo, degli audiovisivi, ma soprattutto ecco, di un, come dire, di una serie di valori per ascoltare bene e per poterci fare ascoltare bene. Ora c'è un altro aspetto che mi sembra che invece viene come sottolineato come veramente il modo ecco, di trasmettere l'annuncio, che è quello della testimonianza. Una testimonianza personale che comincia dall'ambiente più circoscritto, proprio vicino della famiglia, fino a passare appunto a quello del, diciamo, del condominio, del luogo di lavoro, del quartiere, della città e poi del mondo, ecco, l'impegno politico. Ma c'è questo linguaggio della testimonianza, che è un linguaggio di vita, cioè è uno, tu testimoni, cioè con la tua vita, ecco, che cosa vuoi trasmettere. Accennava invece il padre Armando, quando diceva: io suscito l'interesse e trasmetto quando genero la curiosità in quello di capire perché gli voglio bene. Mi deve chiedere, ma come mai mi vuoi tanto bene, ecco, da sacrificare, da sacrificarti per me? Questa è testimonianza, però, al di là dell'annuncio, le parole, l'annuncio, il discorso, gli scritti, i trattati, sì, hanno di queste problematiche, però il luogo privilegiato è la testimonianza. E questa testimonianza passa attraverso non parole, non concetti, ma passa attraverso la visione di un modo di vivere accanto. E questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Penso, volevo capire
probabilmente una cosa che ho letto di Sant'Ignazio in Antiochia, che dice, lo dice il prossimo dell'educazione, secondo me vale anche per l'annuncio. Dice sì, io dico se annuncia bene o si educa, se annuncia bene, quando si dice qualcosa di buono. Ma ancora di più se si fa qualcosa di buono, quello che dice lui. Ma addirittura ancora di più se si è quello che si dice. Cioè c'è un dire, un fare, ma prima o poi deve supporre nella cristianità, cioè un essere.
Perché ha una credibilità.
Invece io ho una domanda ai due relatori in questo senso, cioè questa settimana siamo nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e mi ha molto colpito la cosa che hanno scelto un gruppo brasiliano intercristiano che dice, ha preso la frase di Gesù alla Samaritana: dammi un po' d'acqua da bere. E ho sentito un'interpretazione molto bella, nel senso proprio delle cose che stamattina venivano spiegate belle, cioè come dire, dammi. A ciascuno può chiedere all'altro e l'altro può dare qualcosa da bere, qualcosa di positivo, cioè perché aiuta l'altro a crescere. Questo è all'interno dei cristiani, ma vale all'interno anche di quando ci incontriamo con altre persone, cosiddetti credenti, diversamente credenti o addirittura non credenti, nel senso che c'è qualcosa che ci può dare da bere e che dobbiamo riconoscere, mentre anche noi possiamo dare qualcosa. Ma su questo una domanda, perché non è stato chiaro anche rispetto agli esempi che faceva Padre Armando, cioè, alla fine però che cos'è di fondamentale, come Paolo l'affronta, che dobbiamo annunciare? Perché sono tante cose che può annunciare, no? Ma non sono il nucleo, non sono il centro, non sono quello che è fondamentale, anche perché poi ci saranno delle differenziazioni, ci sono state nel tempo, ci sono, qualcuno sottolinea più un aspetto, qualcuno sottolinea un altro. Qual è la cosa fondamentale? E viene in mente una cosa qui che ho letto su Jesus, che richiama Papa Francesco, che quando è stato in Turchia, se non sbaglio, nell'incontro col patriarca ecumenico Bartolomeo, ha detto: per giungere alla meta sospirata della piena unità, la Chiesa Cattolica non intende imporre alcuna esigenza se non quella della professione della fede comune. Quindi il carico, ma che cos'è quindi il nucleo, l'essenzialità? e poi ha chiesto di essere benedetto, che è una cosa formidabile come gesto, no? Ma ecco, il tema quindi è questo, come dire, qual è l'essenziale, il nucleo fondamentale, che è quello che dovrebbe veramente accomunarci nel tempo tutti, sempre di più, scoprirlo, accomunarsi, mentre invece ci sono tante altre cose anche che riguardano quella cultura, quell'aspetto, che sono anche positive, ma che non sono il nucleo. Grazie.
Bene.
C'era poi, scusate, chi aveva chiesto la parola?
Francesco.
Francesco Liborio.
Io volevo fare una battuta
proprio. Aspetta, prima Francesco. Francesco Liborio, Anna e una battuta. Allora, Francesco. Dai Francesco.
Vabbè, vado io.
Sì.
Allora, mi sembra importante una cosa che è venuta fuori anche negli interventi iniziali, no? Che diciamo l'inculturazione, no? Come serie di accorgimenti culturali, serie di di espedienti tecnici, però la cosa più importante è, come dire, essere in contatto spirituale con gli altri e fondamentalmente riuscire ad amare gli altri. Questa è la condizione sine qua non di qualsiasi inculturazione. Mi faceva pensare a delle cose che diceva Pio. In particolare uno dei 10 punti che ci ha lasciato sembra che proprio si chiamasse il silenzio, se non mi sbaglio, che secondo me riguardo questo discorso sull'inculturazione è essenziale. Cioè in silenzio, per Pio, stare in silenzio in contemplazione di Dio, ma anche degli altri, delle varie realtà, delle varie realtà umane, culturali, diversità di condizioni. E quindi, appunto, prima di parlare, prima di annunciare, è necessario stare in silenzio, in questo senso di silenzio contemplativo. E poi la compassione. La compassione prima di annunciare il Vangelo, prima di evangelizzare, è necessario che ci sia la compassione verso le persone con cui che si vogliono così evangelizzare. Poi una cosa magari un po' più personale, diciamo, c'è un problema di confronto con le altre culture, ma diciamo che a volte anche con le diverse realtà che fanno parte sempre della nostra cultura, diciamo così, italiana, cattolica. Come dire, le difficoltà di comunicazione sono tante. Persone che vivono in realtà diverse, magari persone che vivono in realtà professionali diverse, in ambiti di vario tipo, anche diciamo il rapporto fra le generazioni diverse, spesso si usano proprio il linguaggio diverso e quindi si fa difficoltà a capirsi. Io ho avuto una breve esperienza come catechista, cioè il catechista dei ragazzi per la preparazione alla cresima, no? E ragazzi così di 14 anni, e quando parlavo con loro sentivo molto quel problema del fatto, ma io che sto parlando, sto dicendo delle cose, ma loro le intendono alla stessa maniera che le intendo io, cosa gli sto facendo capire? cercavo un po' di scrutare i loro volti per capire cosa stava succedendo. A volte era difficile, per esempio uno parla di, per esempio, protestanti, cattolici, parole che per me hanno un significato preciso. Mi sono accorto che spesso loro non sanno che cos'è. A volte c'è stato qualche piccolo incidente, proprio lì. Per esempio, una volta io parlavo di Adamo ed Eva, stavo parlando di Adamo ed Eva, della mela, dicevo che con quell'atto l'uomo tendeva ad essere così il signore dell'universo al posto di Dio, e un ragazzo mi fa una domanda, mi dice: ma quindi anche degli alieni? Questa, diciamo, questa domanda per me è abbastanza difficile, che forse necessitava una trattazione a parte. Io mi ha messo un po' in difficoltà, io non me la sono sbrigata dicendo: ma guarda, secondo me gli alieni non è che c'entrano tanto con questo discorso. E mi sono reso conto dalla sua reazione che l'ho offeso mortalmente, che sono stato poco rispettoso del suo mondo e della sua maniera di vedere le cose.
Grazie
Francesco. Di
buono.
Una prima impressione su questo tema, diciamo, che io percepisco quando si parla di questi problemi di incontro con gli altri, con le altre persone prima ancora che con le culture, anche se le persone storicamente e culturalmente, diciamo, vuol dire collocata. Cioè, mi sembra che siano tutte tematiche, diciamo, secondarie, molto secondarie. Mi spiego. Cioè, di tipo, sta attento che se fai questo, bisogna tenere presente questo, quest'altro, quell'altro, va capito, va. Insomma, istruzioni per l'uso, caratteristica comportamentale. Diciamo anche qualche volta così sfiduciato, cioè che non si crede realmente che ogni persona umana, e questo è il punto centrale secondo me, cioè manca appunto la fede in Dio e nel riconoscimento della dignità della persona umana. Cioè ogni essere umano è qualcosa di molto più grande di ogni cultura, è capace di andare oltre la cultura, ogni essere umano. Qualunque sia la sua situazione di partenza, qualunque sia la cultura di cui fa parte, qualunque sia, diciamo, la contingenza storica in cui viene chiamato a vivere, questa, essere certi di una certezza, questa qui assoluta, che ogni essere umano è capace di conoscere e di amare, prima ancora di dire, come diciamo, che l'altro che sta dinanzi è capace di conoscere e di amare, prima ancora di quanto sia capace io di conoscere da mai. E quindi che io mi accosto all'altro tenendolo come un valore assoluto, questo è importante. No, se parla il greco, se parla il latino, se parla cosa. San Paolo, non so come è diventato cristiano, si è convertito proprio allo Spirito Santo, ma la prima cosa che ha fatto è andato in sinagoga e gliela cantate come, sì, come voleva cantarle ai suoi connazionali, con fratelli e con religionari. Ma è stato molto più sottile e non era affatto compreso, è stato rifiutato. Così quando è andato all'Areopago di Atene, ha fatto tutto il tasso di violenza possibile e immaginabile, ecco, Atene, c'è rispettoso, il mio scorrente. Ma poi dico, ti sentiremo su questo un'altra volta. Ha fatto cilecchio completamente. Ora, se noi manteniamo questo atteggiamento, che possiamo dire, parlare, e lo strumento della parola è importantissimo, e qui parola non significa chiacchiera, quindi la parola, diciamo, è portatrice sempre di un profondo significato, di un senso. Questo dire spesso, io sento dire un po' di tempo, questo non c'è basta la dottrina, perché significa, che vuol dire questa dottrina? Non so, in sistematica. Questa paura, che c'è l'esperienza, la dottrina è una cosa, diciamo, da cui bisogna guardarsi, far guardarsi, avere timore, che è fredda, non so, oppure che opprime, oppure che è violenta, oppure che impone. Però qua la pazzi, guardate. Quando mai una verità è qualcosa che si impone? La verità, se c'è, viene riconosciuta, c'è una mente pronta a riconoscerla se è verità. Se non è verità, ce ne accorgiamo che non è verità.
Lo spirito.
Cioè, questo qui deve essere una la cosa principale. E quindi si porta anche a quell'incertezza, cosa dobbiamo annunciare, che cosa. Ma come cosa dobbiamo annunciare? Dobbiamo annunciare ciò che Gesù ci ha portato. Anzi, ciò che Lui è. Questo qui è chiarissimo. Altrimenti non ci sarebbe nessun problema di Gaudium, Gaudium dell'Evangelo. Questa gioia, diciamo, di portare, quindi con molta umiltà, sempre credendo che l'altro è capace di comprendere. Certamente dobbiamo stare attenti a tutte, diciamo, come dire, quelle precisazioni, attenzioni, rispetto, pazienza, ascolto dell'altro, ma senza, diciamo, pensare che le culture sono incontro tra le culture, incontro tra le persone, incontro tra gli uomini. Come si fa a fare una sintesi di culture diverse? Questo è sincretismo stupido, mettere accanto frasi sconnesse e poi le cose restano così come sono. Per cui, facciamo un altro esempio. I preti del clero locale, delle chiese, del cosiddetto, quindi già usiamo categorie stupide, primo, secondo, terzo, quarto, quinto mondo, ma per capirci, questo è un fatto culturale, che ci portiamo appresso, però se ci capiamo lo possiamo pure usare senza dargli nessun peso, diciamo, dell'Africa. Io ogni settimana mi incontro con un certo padre Pimac, del Ruanda, dove è successo l'inferno. Dentro quelle culture, con motivazioni sia esterne, di affari, di colonialismo e via scorrendo, ma anche, diciamo, di problemi interni tra Hutu e Tutsi. Questo studia qui a Roma, sta 5 giorni a Roma e venerdì sera, venerdì al pomeriggio alle 4, prende la sua borsa e va a Latina e fa ministero in una parrocchia di Latina. Quindi è ruandese, cresciuto lì, formato lì, venuto da prete qui a Roma per fare, diciamo, un titolo accademico, eccetera, eccetera. Fa ministero in una parrocchia di Latina, manca a Roma. Quindi vuol dire che a Latina c'è bisogno di qualcuno, perché lui sta a Roma. Per lunedì, martedì, giovedì, venerdì sta a Roma. Quindi va a annunciare il Vangelo, va alla Ministeria dei Sacramenti a Latina. Quale cultura devo usare? Quale attenzione devo usare? Di cosa devi parlare? Devi fare traduzione? Cerchiamo, diciamo, di capirci queste cose. Perché ci ragioniamo e non usciamo più da questa situazione. Faccio un altro esempio e poi finisco. L'insegnamento. Io ho fatto 37 anni l'insegnante. Mai ho visto dal 1900, sì, da proprio dai primi anni, 74-75, una fioritura, una crescita di tematiche, di problemi legate ai metodi di insegnamento, alla psicologia di insegnamento, alla didattica dell'insegnamento, corsi, aggiornamenti, carte, circolari, programmi, porcherie varie, relazioni, controrelazioni, tentativi, innovazioni, progetti, si fa per progetto. Mai i nostri ragazzi, i nostri bambini, la scuola elementare, la scuola media è andata così male, l'ignoranza della cantra, non sanno più niente. Certamente, certo che io devo, se vado in cattedra, devo capire chi ho davanti, chi non ho davanti, ma sono cose, come dire, di contorno. Ci sta attento, e questo qui c'ha 15 anni, oppure sta attento, non so, che viene da questo ambiente sociale, sta attento che, non so, suo padre non c'ha lavoro, tutto quello che volete. Ma poi devo fare matematica, devo fare fisica, devo fare chimica, altrimenti i ragazzi crescono ignoranti. Così oggi mi sembra che si fa tutto sto parlare di questa elefantiasi di questo problema del rispetto, della cultura, di quello di cose in via Scorenno, ci giriamo intorno. Ma tutto questo che è successo non è grave perché c'è la libertà di espressione, perché siamo delle carogne. È carogna quello che spara, ed è carogna quello che, come si chiama, che fa quelle vignette di via Scorenno. Ma perché ci accorgiamo adesso? Perché 10 anni fa, 15 anni fa, 16 anni fa, 30 anni fa, perché questo giornaletto esiste dal 74-75, questo è il doppio di via Scorenno, nessuno mai ha detto questo qui è una vergogna.
E l'hanno detto adesso.
Scusatemi, noi viviamo, la nostra cultura attualmente, qual è la nostra cultura?
Solo il Papa si è permesso di dire che forse era un po' offensivo.
Esatto, perché quando si parla della nostra cultura, la nostra, quale? La cultura cattolica esiste ancora? Non lo so. Ci sono pratiche religiose?
No, adesso.
Finisco. La cultura occidentale, bisogna vedere quali sono le radici, cosa è successo in questi tre secoli tra modernità e postmodernità. Quindi diciamo dobbiamo fare i conti con i laici, laicità più intendeva questo, cioè di dire che tutto ciò che riguarda la cultura moderna è oro colato. Non mi sembra, mentre potremmo fare la critica al denaro o al neoliberismo, liberalismo e tante altre cose. Quindi io direi di essere più sobri su questo. Quindi Dio ama ogni uomo, Dio ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, che ogni uomo è dotato di logos. Noi presenti il logos delle culture. Ogni uomo è capace di ragionare.
Ci rifà la teoria. Sì.
Poche battute a Anna.
No, dai.
E poi una battuta. Una.
No, vi dico della mia esperienza, insomma, come insegnante. Mi stavo mettendo d'accordo un po' con i voi, poi ci ripensare un po'. Perché comunque il fatto di aver avuto a che fare negli ultimi anni di insegnamento, ma ancora adesso, con bambini che provengono, i ragazzi che provengono da culture diverse, ecco, specialmente quando ero a scuola, vi posso assicurare che entrare, quando si parla di acculturamento, ma in senso non religioso, ma proprio politico, proprio nel senso più pregnante della parola, è una cosa, è un'impresa veramente che richiede una delicatezza e una pressione proprio che non si può neanche raccontare. Vi dico questo, insomma, che noi, avendo davanti bambini che vengono, che vi posso dire, Bangladesh, Cina, Egitto, Albania, da tutte le parti, beh, noi come scuola facciamo una violenza terribile su queste cose, perché, ricordo, tu fai questa espressione, abbiamo interi capitoli di storia o di geografia in cui adesso già come programma si trattano, diciamo, queste culture, pensa ai cinesi, pensa agli altri, sono completamente saltati dagli insegnanti. Saltati! È veramente una violenza che noi facciamo. E abbiamo in quella classe ragazzini che vengono da quei paesi, no? Per questo dico che a me fa paura veramente questa mancanza di attenzione, perché la ritengo veramente una grossa violenza, no? È un'imposizione che noi facciamo. Io nella scuola che faccio nelle case adesso di questi bambini, pensate che dissociazione che creo. La mamma e il papà ragionano naturalmente con tutti i canoni religiosi, sociali, eccetera. Prendo esempio Bangladesh ed Egitto, va bene, che sono quelli con cui sono più a contatto. Ragionano con quella cultura. i figli sono dissociati perché ragionano con una cultura mia, che io impongo in qualche maniera, perché e i genitori addirittura, se vanno a parlare con gli insegnanti, sono quasi in uno stato di sudditanza, di soggezione. Perché? Perché dice, ma mio figlio, il capitolo di storia, no, per dire, non è che magari si ribella e possono dire, ma scusate, perché non avete fatto il capitolo che viene subito dopo, che riguarda gli arabi oppure riguarda i cinesi, non so se mi sono spiegata, no? Ma quasi addirittura se ne fanno una colpa perché il figlio non è in grado di rispondere bene, che ne so, alle guerre. Che vi posso dire? Ma adesso io ho veramente, questa cosa mi crea dei grossissimi problemi. Allora io ho nell'altra stanza mamme che ragionano in un modo, nella stanza dove faccio lezione i figli che ragionano in un altro e che si adeguano a me. E io faccio di tutto per non farli arrivare qui, cioè qualunque cosa mi si propone, qualunque argomento, no? O perché visto in televisione, o perché su qualche giornale, o perché proprio induco a questo, io sinceramente faccio, mi creo dei grossissimi problemi. Allora, è vero, ma molto spesso loro sento che è sottintesa questa domanda, ma chi te lo fa fare a te, pastore? No? Questa. Io l'avverto, non me lo chiedono naturalmente, però io l'ho avverto, perché io dico solo questo, che si impara così ad amare, si impara ad amare l'altro nella consapevolezza che comunque si può mantenere la propria fedeltà. Si può e si deve mantenere la propria fedeltà a principi, a religioni, nel rispetto di tutti. Dico che è molto confuso questo discorso che sto facendo, però quello che voglio dire, forse di fondo, è che quello che più conta è lasciarsi inculturare e farsi e inculturare gli altri, ma di una certezza unica, che è quella dell'amore.
Ok, grazie.
Di questa legge.
Che anche una domanda, se ho capito bene, perché sia padre Arrugue sia tu, Armando, avete parlato di spogliamento, svuotamento, cioè l'inculturazione è una forma di kenosi, tu hai detto. Ma se capisco bene, allora l'esempio più forte, più alto di inculturazione è l'incarnazione, cioè Dio che si fa uomo, si svuota se stesso e si fa uomo.
Proprio quello.
Ho capito quello.
Sì, bisogna andare oltre.
Allora, ok, no, ci prendiamo qui anche se sì. È sempre una violenza, abbiate pazienza, mi sono ancora stancato in quanto grande. E allora diamo la parola, vedete voi che i temi che vi tenete, di qualche osservazione, qualche risposta, qualche riflessione. No, non parliamo di risposte, perché l'importante è porsi le domande, poi le risposte poi ce le facciamo, intanto con il vostro aiuto, grazie.
Ma una domanda l'hai fatta e tutto sommato l'ha fatta Giulio con la domandatura, in qualche modo rientra in quello che diceva di voi. Chiaro l'incontro tra persone, però non esiste nessuna persona al mondo che non sia inculturata. Cioè io adesso ero partito da questo. La condizione, Dio è immutabile eterno, prima di fare l'abbiamo letta pochi fa, no? Si definisce per se stesso, io sono colui che sono. L'uomo vive nella contingenza, vive in un certo posto, è condizionato dal tipo di famiglia in cui è cresciuto, dal tipo di società in cui è cresciuto, dalla lingua che parla il suo gruppo, da dove vive. Cioè, adesso mi è venuto in mente l'esempio, l'eschimese che definisce la neve in 10 modi, perché se non lo definisce in quello giusto ci muore. E poi arriva qualcuno, gli racconta il gregge, la vite, il tralcio,
la zizzania, veramente.
Cioè, la zizzania, chi di voi? Noi siamo tutti vecchi, nati in un paese che era ancora agricolo. Qualcuno di voi ha mai visto la zizzania? O sa che cos'è la zizzania? Se non l'avesse letta,
la graviglia.
Adesso, a parte questo, per venire un attimo a te, Nicola, cioè tu mi dici, ma io gli devo raccontare la matematica. Sì, la matematica la devi raccontare, e gli devi raccontare anche la fisica. A parte che ci sarebbe modo e modo pure su questo, e questo va bene, però quando gli racconti la storia, come dice Anna, mi è venuto subito in mente nos anciens les Gaulois, cioè il programma delle scuole francesi era lo stesso che adottavano in Indocina, e quindi i nostri antenati, i Galli, insomma, non era proprio così, c'era un po' di violenza. Ah, e questo naturalmente è l'impostazione, e questa è la filosofia di tutto quanto. Cioè è chiaro che va insegnata in un certo modo. C'è una cosa che ha scritto, che ha detto Ratzinger in quella conferenza che citavo. Che cosa sta succedendo oggi? Dice: oggi succede che lui parlava in Africa, ma poi succede anche in altri giorni, c'è il rifiuto del colonialismo, il rifiuto dell'imposizione. Che cosa ha portato? Ha portato che viene rifiutata la religione cattolica in quanto religione occidentale, e si ritorna ai culti tribali, eccetera, eccetera. E mentre poi, ecco il discorso della matematica, viene accettato però tutto quello che c'è di tecnica, di progresso tecnico, eccetera, che pure è chiaramente un derivato della storia della cultura occidentale, e quello viene accettato. Forse c'è un discrimine tra il sapere scientifico e il sapere non tecnico, no? Questa storia del ritorno ai culti precedenti, guardate che in America Latina e soprattutto nei paesi andini è fortissimo. Cioè là dove purtroppo viene associata il cristianesimo viene riassociata, perché nel secolo si era perduto, ma ora viene riassociata, è quello che hanno portato i conquistadores, gli spagnoli, gli invasori, e allora non è roba nostra. Cioè, io ho sentito uno che nella spiana del tempio sopra Cusco, Sacsayhuaman, dove era stato Giovanni Paolo II, aveva piantato una croce, migliaia di persone, eccetera, e questo diceva: ma questo è stato un sacrilegio, questo era un nostro tempio, si portassero il loro Dio dove gli pare, ma perché venircelo a mettere qua? Mi sono sentito male a sentire una cosa di questo genere. Il loro Dio, io siccome parlava spagnolo, ma insomma lo consideravo uno dei nostri, come si dice, però è così, cioè c'è tutto un movimento per cui il ritorno alle credenze antiche, incaiche e compagnia bella, perché la reazione all'imposizione di una certa cultura, e buttano via anche quello che poi invece era un messaggio di salvezza. E quindi là purtroppo c'è stato la debolezza di adagiarsi, forse in certi casi, sul potere, che poi si rivela la debolezza poi nel mondo attuale.
sul discorso che faceva anche Don Liborio e poi diceva Alberto, dice, ma allora la verità è, qual è il contenuto del messaggio? Ma qua insomma il contenuto del messaggio è questo, quello che Pio chiamava il mistero pasquale, Gesù incarnato, morto e risorto. Questo dobbiamo annunciare. Cioè il discorso. Ma... allora, io adesso mi veniva, poi leggo qualche cosa. È venuto il battesimo dell'eunuco etiope, no? Da parte di Filippo. Quello leggeva il quarto canto del servo di Isaia, non capiva, si trova, lo spirito porta Filippo sulla strada. Filippo gli spiega con riferimento a Gesù, Gesù ucciso e risorto, e l'etiope ci crede e dice, vabbè, ma allora perché non mi battezzi? E Filippo lo battezza, cioè, non è che poi andassero a cercare altre cose, bastava e avanzava. Questo è l'annuncio. Il resto... ci sono anche verità, per carità, però allora su questo, no? L'essenziale è il mantenimento del chiesma. Francesco dice: una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza insistendo. L'annuncio si concentra sull'essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e nello stesso tempo più necessario. La proposta si semplifica senza perdere per questo profondità e verità e così diventa più convincente e radiosa. Poi spiega: tutte le verità rivelate procedono dalla stessa fonte divina e sono credute con la medesima fede, ma alcune di esse sono più importanti per esprimere direttamente il cuore del Vangelo. In questo nucleo fondamentale ciò che risplende è la bellezza dell'amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto. In questo senso il Concilio Vaticano II ha affermato che esiste un ordine o piuttosto una gerarchia delle verità nella dottrina cattolica, essendo diverso il loro nesso col fondamento della fede cristiana, e insiste: questo vale tanto per i dogmi di fede quanto per l'insieme degli insegnamenti della Chiesa. Si batte che parla di verità rivelate e di dogmi, non solo di morale, eh? Aveva già invitato a non avere paura di rivedere consuetudini, norme e precetti ecclesiali, ricordando con San Tommaso d'Aquino che i precetti dati da Cristo e dagli Apostoli al popolo di Dio sono pochissimi, dice, e con Sant'Agostino che i precetti aggiunti dalla Chiesa si devono esigere con moderazione per non trasformare la nostra religione in una schiavitù, quando la misericordia di Dio ha voluto che fosse libera. Insomma, la moderazione da parte di Sant'Agostino è una cosa che fa impressione.
Ma che catechizzando su Rudibus, cioè questo qui c'è sempre stato,
sì,
addirittura c'è un cammino.
San Tommaso e Sant'Agostino stiamo citando.
Il battesimo da solo, cioè è la fonte, ma c'è stato sempre un diario di informazione, sempre una gradualità, questo si sa sempre, diciamo. Qual è il motivo di ricordare questo?
Il motivo,
cioè oggi, in questo momento mi si dice che c'è l'annuncio essenziale, ma certo che c'è l'annuncio essenziale.
Posso dire una cosa, però dico una cosa che mi viene in mente in questi giorni. Si è parlato sempre di nuova evangelizzazione. Io sono sempre rimasto molto perplesso, anche Pio era perplesso. Secondo me ho capito una cosa, forse ne parla pure il Papa, si parla di nuova stagione di evangelizzazione, che è tutt'altra cosa. Cioè, nuova stagione significa che dobbiamo affrontare le sfide di oggi, ma l'evangelizzazione è quella, non è la nuova evangelizzazione, se no andiamo più con la
io ho ascoltato con molta attenzione. C'è tanta verità in quello che avete detto,
Cioè, qui io dico una cosa qua, o io vivo quello che dico, o se no sono un cimbalo che suona, no? Cioè, quando sono stato ordinato prete, la parola del vescovo era impara quello che Dio ci ha rivelato, vivilo come l'hai imparato e come lo vivi fallo vedere agli altri. Cioè, è una vita. Ora purtroppo voi avete toccato tutte cose bellissime. Purtroppo siamo in una società che, a parte l'idolatria del denaro o la tecnologia che ammazza lo spirito, non c'è più il senso della coscienza. Come fai a parlare di coscienza quando la gente va nel computer, papà, vedi tutto? Si è parlato di memoria. In una società in cui lo spazio e il tempo ormai sono fatti virtuali, quindi non si capisce dove è vero, dove è falso, dove c'è o dove non c'è. E ragazzi, qui c'è. Allora, cos'è che tiene? Cos'è appunto? È che Dio, chi è Dio? Dio è amore. E se io ci credo, io devo amare. E amando, cioè riconoscendo la verità in tutto quello che si dice, in quello che si dice, questo è il Vangelo. Cioè, non vorrei essere semplicista, ma è chiaro che questo richiede di morire se stesso. Richiede che io mi azzero, e questa è la rivelazione nostra, Dio si è azzerato. Non solo, ma è morto tra i malfattori, che tutti quella volta dicevano guarda che impostore che è stato, ci ha ingannato a tutti. È stato preso per un malfattore come gli altri, no? E per amore però. Cioè l'amore non ha più, non sai più dove essere fermato, non diciamo più basta, no? Ora, per me questo è il messaggio da annunciare. Ma sempre! Sempre! Nella discussione tra marito e moglie, in un gruppo che come questo, che ascoltarsi, basta. Dopo, chiaro, bisogna distinguere. Un conto è parlare di matematica, un conto è parlare di storia. È chiaro che la storia è fatta di fatti concreti, molto più precisi.
La grande notizia è che vince l'amore.
Nonostante provare per credere. Oh, qui non lo vai a
credere,
una forma di battuta. Guarda, il Papa, perché il Papa Francesco è ascoltato? Perché non parla per concetti, non usa concetti il Papa, usa immagini, usa gesti, perché quando prende un bambino se lo bacia, e che vuoi capire da quello? Che la religione nostra è l'amore. Non parla più per concetti, noi, non credo che ci rovina a noi occidentali, perché tutto abbiamo concettualizzato. Riparliamo per immagini, riparliamo come parla il Vangelo. Adesso che parli degli squimici, no, o parli di cose, è chiaro. Ma è quello. Parliamo con le cose che tocchiamo. E ci ritroveremo evangelizzati.
Sì, ma poi c'è uno stile d'arte personale. Se dovessi, dopo domani, tra 3 anni, tra 10 anni, tra 15 anni, un altro Papa, un'altra figura che è più riservata, facciamo l'esempio.
Sì, ma saranno altri tempi, saranno anche altri tempi.
Se dovessi baciare, no, ma il tempo è il nostro.
No.
Se io dovessi baciare mia moglie sull'autobus, io non lo farei mai. Cioè, non ho il coraggio di farlo, non mi sembra, diciamo, di cosa. Mentre contatto con persone, anche sull'autobus, seggio per strada, mostro tutta la loro affettuosità. Questo non è che io ho ragione e l'altro ci ha torto, oppure viceversa. c'hanno stili e considerazioni diverse, sì,
culture, cioè, diverse.
Sì, sì, però diciamo non assolutizziamo questo. Non assolutizziamo questo.
Ma basta un po' riderci sopra e.
Riderci sopra, però diciamo, abbiamo avuto anche fasi della storia della Chiesa in cui stili, atteggiamenti diversi sono stati visti, insomma, quella cosa è incapsulata in immagini, in critiche, in disprezzo, in lotte. E invece magari una persona più spontanea, più alla mano, più aperta, più cordiale, eccetera, eccetera, tutto questo viene scambiato come testimonianza dell'amore evangelico. Non lo so io se è proprio questo qui il modo, diciamo, o può essere quello di Sant'Alfonso di Liguori nel suo tempo, o può essere San Giovanni Bosco nel suo tempo, o può essere, non so, un eremita, padre Ciampi di Fuoco nel suo tempo. Non lo so,
sì, sì.
Cioè, capito, non esatto. Sono cose secondarie queste cose.
Se prendete il foglietto che abbiamo sentito all'inizio, che ha portato una sessa, diciamo che recuperiamo un po' le cose, anche le cose che non ci siamo potuti dire, purtroppo i tempi sono sempre stretti, no? Però la passione mi sembra una cosa bella, la mettiamo dentro questa nostra preghiera di mezzogiorno, che poi un po' dopo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, alleluia.
Glorioso e potente Signore, che alterni i ritmi del tempo, i raggi di luce di mattino e accendi di fuoco il meriggio,
tu plaga per Cristo con te, e stringi la fiamma dell'ira, fai fuori d'ora e di nebra, ai cuori concedi la pace.
Sia gloria al Padre e al Figlio, sia onore al Santo Spirito, all'unico e trino Signore, sia lode per i
secoli eterni. Amen.
Tu sei per me rifugio, o Dio, torre santa davanti all'avversario.
Ascolta, Dio, la voce del mio lamento. Dal terrore del nemico preserva la mia vita. Proteggimi dalla congiura dei venti, dal tumulto dei malvagi.
Affidano la loro lingua come spada, scagliano con frecce e parole amare, per colpire nascosto l'innocente.
Lo colpiscono di sorpresa e non hanno timore.
Si ostinano di fare il male, si accolgono per nascondere i carabinieri, dicono chi li potrà vedere.
Meditano iniquità, attuano le loro trame, un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso.
Ma Dio che colpisce con le sue frecce, all'improvviso essi sono feriti, la loro stessa lingua li farà cadere, chiunque a vederli scuoterà il capo.
Allora tutti saranno presi da timore, annunzieranno le opere di Dio e capiranno ciò che egli ha fatto.
Il giusto gioverà nel Signore e rivolgerà in lui la sua speranza. I redditi di cuore e la grande gloria
padre
al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, e
tu sii forte e mostra di uomo. Osserva la legge del Signore tuo Dio, procedendo nelle sue vie ed eseguendo i suoi statuti, i suoi comandi, i suoi decreti e le sue prescrizioni, perché tu riesca in ogni tua impresa e in ogni tuo progetto. Guida il nostro Dio sulla tua strada.
I tuoi progetti sono sanati.
O Signore, fiamma di carità, donaci l'ardore del tuo spirito, perché amiamo te sopra ogni cosa e i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Che si devono avere il braccio, siamo 7-8.
Io vi saluto perché dovrò andare a fare.